Buongiorno a tutti, grazie per essere intervenuti, grazie al signor sindaco Stefano Cimatti. Inizio leggendo un articolo. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatti la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Questo è l'articolo 3 della nostra Costituzione. L'articolo 8. Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Ecco, ho voluto iniziare così questa mia piccola introduzione per entrare nel merito. Noi 2 anni fa ad Asolo parlammo di immigrazione. Quest'anno, grazie, come ho detto sempre, a una giunta comunale, che ancora voglio un grande applauso per la giunta e per il sindaco, a una giunta, dicevo, illuminata, ci ha dato la possibilità di essere qui a discutere di integrazione. Non a caso abbiamo scelto il 3 e 4 giugno, poi posso dire anche una battuta malauguratamente per il ponte, ma comunque a parte questo. Abbiamo scelto il 3 e 4 giugno perché ieri è la festa della nostra Repubblica, a 150 anni dall'Unità d'Italia, volevamo parlare di noi italiani. Sono contento e orgoglioso e vi ringrazio, qui abbiamo i presidenti delle maggiori associazioni di giovani stranieri presenti in Italia e religiose. Perciò cosa vuol dire? Parleremo in questi 2 giorni di integrazione a 360 gradi. Integrazione non significa solamente i noi italiani, significa anche le religioni. Significa una nuova società. Avete visto il video della presentazione dell'inno d'Italia? L'abbiamo fatto apposta, dalla firma della Costituzione alla vittoria dei mondiali. Che vuol dire? La nostra società si evolve, la nostra è una società in evoluzione, come sempre, e anche la Costituzione, fatta dai nostri padri fondatori, ha dato la possibilità di evolversi. Non sta a noi dire qual è la strada migliore, però sicuramente la nostra missione, unitamente ribadisco alle persone che ci hanno dato modo di poter far questo, è quello di dare un'indicazione a voi, che sarete la nuova classe dirigente, mi auguro migliore di noi, per poter prendere delle decisioni importanti. Questo è il perché noi facciamo questi 2 giorni dedicata all'integrazione. E prima di dare la parola adesso al primo panel, voglio leggere anche un messaggio che è arrivato questa mattina alle 8:30. Il Presidente della Camera dei Deputati l'ha indirizzato a me, ma è a tutti voi. In occasione della manifestazione Dialogando, promossa dall'Associazione Dialoghi Asolani, che avrà luogo a Bassano del Grappa dal 3 al 5 giugno 2011, sono lieto di rivolgere a lei, gentile Presidente, ai relatori e a tutti i partecipanti, i miei più cordiali saluti. Apprezzo l'iniziativa incentrata sul tema dell'integrazione, ritenendo che essa possa offrire un'utile opportunità di riflessione e di confronto tra le varie realtà etniche e religiose presenti nel nostro Paese, contribuendo a promuovere una diffusa cultura dell'accoglienza, della solidarietà e del reciproco rispetto. Ritengo che l'integrazione dei migranti nel tessuto civile italiano rappresenti una sfida importante con la quale la politica, le istituzioni e la società hanno il dovere di misurarsi, perseguendo l'obiettivo di una cittadinanza arricchita dall'apporto di differenti culture, che si riconoscono in un condiviso senso di appartenenza civica, responsabile e attiva. In particolare, auspico che i vostri lavori possano affrontare in modo costruttivo il tema dell'inclusione nella vita sociale ed economica italiana dei giovani migranti di seconda generazione. Dati recenti parlano di oltre 500.000 bambini figli di immigrati e nati in Italia negli ultimi anni. Credo che la politica non possa ignorare un dato tanto eloquente e che sia difficilmente rinviabile un dibattito sereno tra le forze parlamentari volto a favorire la piena acquisizione della cittadinanza di questi nuovi italiani. A voi tutti giungono i miei più fervidi auguri per il pieno successo degli eventi programmati. Gianfranco Fini. Detto questo, fatemi fare un grande ringraziamento enorme. Adesso devo perdere un altro 30 secondi a ringraziare. Mi sono scritto i nomi perché erano tanti, ma ci tengo, signor sindaco, se mi permette, i suoi collaboratori. Innanzitutto Alessandro Fabris, l'assessore, dov'è? Non lo vedo. Eccolo laggiù, un applauso perché si è dato da fare veramente per avere Carlo Ferrero, Annalisa Tognolo, Lorenzo Brest, Stefano Lanzarotto, Chiara Padovan, Graziella, Paolo e il museo, perché vedete questi due giorni non saranno solamente qui, ma Bassano, tutta la città di Bassano ha contribuito con eventi collaterali e attività che sono iniziate 3 mesi fa, 4 mesi fa con la partecipazione di tutte le scuole. Ciò veramente è stato una meravigliosa senso civico che vogliamo che assolutamente al di là dei relatori o non relatori che possono venire questo fine e questi due giorni, purtroppo, come ho detto prima alla battuta, noi, come voi sapete, io sono ingegnere, ma sono ingegnere vero, gli italiani sono tutti ingegneri, con il ponte siamo bravissimi, c'è il ponte ragazzi, purtroppo dal 2 al 5 è un ponte, perciò tante persone hanno preferito passare al ponte. Al di là della battuta siamo qui e dobbiamo dare veramente forza a questa nostra presenza. Perciò inizio a chiamare i primi relatori, che ringrazio per la loro presenza, l'onorevole Andrea Sarrubi, del deputato del Partito Democratico, Khaled Fuadi Allam e la nostra giornalista Valeria Cogliante, giornalista RAI, conduttrice di Crash. Ci parleranno di immigrazione e profili legislativi. Prego, grazie di nuovo, grazie ancora. Dimenticavo, alla fine di ogni intervento, voi che siete gli attori, i protagonisti, i giovani, avete assolutamente tutta la volontà di fare, di porre questioni e domande ai nostri relatori. Grazie ancora.
Allora, salve, benvenuti ai relatori. Dove ci mettiamo?
Qua.
Sì, c'è spazio. Allora, buongiorno, benvenuti a tutti. Mi chiamo Valeria Cogliante, conduco una trasmissione sulla RAI che si chiama Crash. È una trasmissione della struttura della RAI che si chiama RAI Educational, va in onda la trasmissione su RAI 3. È l'unica trasmissione in questo momento del servizio pubblico, non rubrica, trasmissione televisiva, che è interamente dedicata ai problemi di cui parleremo anche oggi, problemi dell'integrazione, dell'inclusione, del corretto approccio a un tema che secondo anche tanti analisti, è il tema dei nostri tempi, un tema che definirei epocale. Quindi per questo la RAI mi manda in onda all'una di notte, ovviamente. Però noi cerchiamo di fare del nostro meglio ed è dal 2003 che raccontiamo queste realtà. Ora, raccontare il fenomeno immigratorio in Italia dal 2003 ha significato per noi seguire la storia e l'evoluzione di questi argomenti in Italia. Il 2003 è stato l'anno, è un anno emblematico, l'anno in cui è entrata in vigore la legge cosiddetta Bossi-Fini, che andava a recepire il testo unico per l'immigrazione, cosiddetto turco-napolitano, e lo integrava, ampliava e modificava in vari punti. Si è visto da subito che c'era ancora qualcosa da fare e si è visto subito quali erano i cambiamenti che erano stati introdotti, che seguivano in qualche modo l'evolversi del fenomeno nel nostro paese. Nel 2003, quando abbiamo iniziato noi, c'erano circa 2 milioni e mezzo di presenze straniere regolari in Italia. Oggi siamo arrivati intorno ai 6 milioni, siamo intorno al 10%, se non sbaglio, della popolazione totale. E parliamo di immigrati regolari, senza considerare appunto le presenze irregolari. Io ricordo bene che nel 2003, sono passati 8 anni, noi faticavamo a trovare sui giornali notizie che in qualche modo potessimo seguire. Il nostro è un programma giornalistico, d'inchiesta, quindi mi ricordo dovevamo andare nelle pagine interne dei giornali per occuparci di questo argomento. Questo nel 2003. Però a noi è stato immediatamente evidente che sarebbe stato l'argomento che sarebbe balzato nelle prime pagine di tutti i giornali in un giro di tempo brevissimo. E così è stato. Fino a che su questi argomenti si è giocata completamente la politica. Su questi argomenti sono state fatte le campagne elettorali e sono state perse o vinte le elezioni. Quindi diciamo che io mi sento onorata di aver potuto seguire un fenomeno che non esito a definire storico e di poterlo seguire in tutti i suoi aspetti, anche quelli più contraddittori. Uno degli aspetti più contraddittori in qualche modo si lega al posto dove siamo, al luogo dove siamo, no? Per cui questo Veneto, questo nord, questo nord-est, che spesso viene tirato in ballo quando si parla di sparate, diciamo, no? Contro gli immigrati, contro... che invece poi noi nelle nostre inchieste abbiamo visto spessissimo offrire delle best practices, cioè dei buoni modelli di integrazione. E spesso nelle statistiche viene fuori che la soddisfazione da parte degli immigrati del livello di vita risiede proprio qua o in Trentino. Quindi c'è tanta, questo era per dire che c'è tanta demagogia, ci sono tanti luoghi comuni da combattere tutti i giorni riguardo a questo argomento. Allora, io inizierei con un breve passaggio, ma brevissimo, sull'evoluzione della legge, no? Allora, io ho qui Khaled Fouad Dallam, che è editorialista del Sole 24 Ore, Andrea Sarubi, che è un deputato del PD, relatore della legge...
Magari relatore, diciamo, sono il primo firmatario...
Della nuova legge sulla cittadinanza. Però prima di passare alla legge sulla cittadinanza... Volevo onorare in qualche modo il titolo del nostro incontro. Allora, Khaled Fouad Dallam, sostanzialmente, cosa è cambiato dalla legge turco-napolitano alla Bossi-Fini? Si parla di una stretta, un giro di vite sulla sicurezza? E di questa si parla molto quando si sente parlare della Bossi-Fini dell'impossibilità dell'immigrato di arrivare nel nostro paese senza avere, e questo è il nodo debole della legge, senza avere la possibilità di cercare lavoro nel nostro paese, cioè prima venire qui e cercare lavoro e poi regolarizzarsi. Questo non è proprio previsto nella Bossi-Fini.
E funziona? Senti, sì. No, io non sono prima di tutto, sono stato anche deputato alla Camera nella precedente legislatura, avevamo anche lavorato su un progetto di legge sull'immigrazione, sulla cittadinanza, il progetto Amato, poi il governo è caduto e è successo quello che è successo. Quello che sta succedendo in Italia, la configurazione dei processi legislativi non è tipico dell'Italia, succede un po' dappertutto in Europa. Quando studiavo in Algeria, io mi occupo di sociologia del mondo musulmano, avevamo un libro alla facoltà di giurisprudenza interessante di un vecchio marxista, non sono marxista, che si chiamava Michel Miai, e il titolo era, così ve lo traduco, Il diritto intrappolato dalla fotografia. La tesi dell'autore era che in realtà l'operazione legislativa in un certo senso, in qualunque contesto giuridico, politico e culturale, serve a fotografare le dinamiche all'interno di una società. Ed è interessante ovviamente vedere la configurazione e l'evoluzione o involuzione del sistema giuridico in Italia e non solo, per vedere come in un certo senso da Martelli fino alla Bossi-Fini questa operatività giuridica segue in un certo senso delle dinamiche, delle pulsioni all'interno delle nostre società e si va da uno spazio e da una configurazione giuridica relativamente aperta a uno spazio relativamente chiuso. Perché il diritto non è soltanto l'architettura normativa, ma traduce in un certo senso delle dinamiche molto complesse all'interno delle nostre società. E allora bisogna analizzare l'operatività giuridica all'interno di tutto ciò che succede un po' nella coine e nazionale e mondiale. E l'immigrazione è un po' un paradigma di tutte le tensioni che stanno attraversando le nostre società. E ovviamente la legge Bossi-Fini è una legge che in un certo senso cerca di governare un fenomeno che è praticamente ingovernabile, perché scappa comunque a delle logiche, direi, estremamente politiche, ma che sono collegate a dei cambiamenti su scala mondiale, qualcuno dice epocale, non lo so, però c'è qualcosa che fa sì che in realtà nessun sistema giuridico al mondo è riuscito a, in un certo senso, a definire una governance del fenomeno dell'immigrazione. Perché questo? Perché l'immigrazione di per sé, dal punto di vista generale, consiglio a tutti di leggere forse il più bel libro che non ho mai letto sull'immigrazione, di un mio collega che era assistente di Bourdieu al Collège de France, si chiama Abdelmalek Sayed ed è tradotto in italiano, si chiama La doppia assenza. L'immigrazione di per sé è una specie di capio espiatore, un paradigma nel quale in un certo senso all'interno di un'antropologia di cosa potrebbe essere un'antropologia dello Stato si vede benissimo la funzione della nazione stessa di immigrazione, cioè l'immigrazione serve in un certo senso a capire che cos'è uno Stato e che cos'è una comunità umana all'interno di uno Stato, cioè di per sé l'immigrazione è l'imes, è la frontiera fra il nazionale e il non nazionale. E detto il confronto fra chi è nazionale e chi non è nazionale, si nasconde in un certo senso tutto ciò che è dentro l'ordine politico, cioè purezza, impurezza, identità, eterogeneità. E tutto questo nei momenti di grande turbolenza, apro la parentesi, la questione dell'Islam, la questione del terrorismo, eccetera, tutto questo subentra. Poi ci sono anche altre cose. E allora la legge Bossi-Fini gioca su dei paradigmi che in realtà sono dei trompe-l'œil. Uno è ovviamente è la questione della visione utilitaristica dell'immigrazione, cioè si connota l'immigrazione all'interno di una dinamica utilitaristica perché è intraveduta all'interno della questione del contratto di lavoro, un contratto di lavoro che poi l'immigrato nello Sri Lanka, in Algeria o non so dove dovrebbe già trovare lì nel paese locale.
Quindi e l'immigrazione poi, è vista solo sotto l'aspetto economico?
Sotto l'aspetto, e poi l'altro aspetto ovviamente è i flussi. I flussi cosa vuol dire? Le statistiche. E dietro la nostra stessa di flussi, di statistica, c'è una dinamica ideologica. Vuol dire il numero. E il numero cosa vuol dire? Vuol dire la popolazione. E la popolazione cosa vuol dire? La coesione sociale. E la coesione sociale cosa vuol dire? Il rapporto fra territorialità e popolazione. E su questo l'Europa si sta spaccando.
Allora, invece chiedo ad Andrea Sarubi la stessa cosa. Fuad Allam adesso ci ha dato una visione, diciamo, filosofica alta, no?
No,
però poi lui dice l'immigrazione è ingovernabile, però poi nella politica un modo di governarla, tocca trovarlo. Allora, secondo lei da deputato questa Bossi-Fini funziona ancora o ci sarebbe qualcosina da ritoccare?
Io credo che il primo pentito della Bossi-Fini sia uno dei due firmatari e non è Bossi, cioè lo stesso Fini ha detto che se tornasse indietro, no, qualche cosa la cambierebbe, questa rigidità, non so, lo dico soprattutto per i ragazzi che magari non è che sanno a memoria tutte le leggi dello Stato italiano, ma la Bossi-Fini dice in sostanza che tu puoi stare qui se hai un permesso di soggiorno e questo permesso di soggiorno ce l'hai se c'hai un lavoro. Nel momento in cui poniamo per assurdo che in Italia c'è la crisi e poniamo per assurdo che delle aziende chiudono, il tuo lavoro finisce e tu immediatamente entro 6 mesi te ne vai via, insomma questo è il ragionamento, e con te se ne va via anche tutta la famiglia che magari è fatta anche di ragazzi che sono cresciuti qua. Questa un po' insomma è la grande stranezza della Bossi-Fini. Io la cosa che volevo dirvi, ma insomma ce n'ho tantissime da dirvi stamattina, spero di essere semplice. Voi, non so chi di voi ci vede poco, vedo un po' di gente che ha gli occhiali, no? Bene, tra un po' di tempo queste persone potranno decidere di farsi l'operazione agli occhi laser per la miopia. Io ho diversi miei amici che portavano gli occhiali e hanno deciso di farsi il laser per la miopia. E adesso vedono benissimo e non hanno bisogno di occhiali, sono molto contenti, avevano un po' di paura, eccetera. Qual è la differenza tra gli occhiali e il laser per la miopia? Che gli occhiali sono una protesi, cioè io me li levo e me li metto, no? Il laser per la miopia è qualcosa di più strutturale che poi porta dei cambiamenti sul mio stesso corpo, per cui io magari me la faccio sotto quando vado in sala operatoria, so che sto affrontando una trasformazione del mio corpo e poi però alla fine quello che esce fuori sono sempre io, migliorato rispetto a come ero prima. Ora, senza prendere in giro degli altri rappresentanti delle nostre istituzioni, ma c'è differenza tra un parrucchino e un trapianto di capelli, no? Cioè, il parrucchino me lo metto e me lo levo, il trapianto di capelli invece è qualcosa che chiaramente è più impegnativo. Ecco, io vi direi di pensare questo quando pensate all'immigrazione. Cioè, voi come la vedete? La vedete come una protesi o la vedete come un trapianto? Perché se la vedete come una protesi, voi potete pensare che, insomma, in un certo momento io levo, metto, quando mi serve me lo levo, quando mi serve me lo metto, no? Che ne so, mi manca un dente e mi metto un dente finto e poi me lo levo la sera, no? Con la dentiera, il cookie dent, va e viene. E invece no, decido che vado dal dentista e ci investo sopra del tempo per la cura dei miei denti. A mio parere, se vogliamo fare dei ragionamenti seri sull'Italia, dobbiamo considerare l'immigrazione come qualcosa di più simile a un trapianto, che non qualcosa di più simile a una protesi. Cioè dobbiamo considerare, come diceva Valeria un attimo fa, che alla fine la politica una risposta in qualche modo la deve dare. Allora, ci sono dei politici ai quali l'immigrazione piace, dei politici ai quali l'immigrazione non piace. Alcuni di noi sono convinti che sia una grande ricchezza, alcuni di noi sono convinti che sia una grande sventura. È importante questo? A mio parere no. A mio parere non è per nulla importante quello che ognuno di noi pensa sull'immigrazione in sé. Perché tanto succede lo stesso. Cioè, il problema della politica non è essere d'accordo con i fenomeni che accadono, ma è saperli governare e non subirli. Vi faccio un esempio. Voi, alcuni di voi, anzi molti, tutti voi, solo io ero nato all'epoca, quando ci fu il referendum sul divorzio, era il 74, molti di voi non erano nati, no? E anche lì l'Italia era un po' spaccata. C'erano alcuni che pensavano che il divorzio fosse una battaglia di civiltà, di indipendenza, di diritti, finalmente possiamo lasciare le nostre mogli o i nostri mariti, eccetera, eccetera. C'erano altri che dicevano no, per me il divorzio è la fine della famiglia, perché la famiglia è fondata sul matrimonio per stare insieme. Ora, io credo che anche quelli che erano contro il divorzio all'epoca, in ogni caso il problema se lo dovevano porre. Cioè dovevano dire, vabbè, ma la famiglia sta cambiando indipendentemente dal fatto che io lo voglia o che non lo voglia. È un processo che sta andando avanti. Così come oggi il discorso delle coppie di fatto. Uno può essere d'accordo o non d'accordo sulle convivenze, però non può evitare di prendere atto del fatto che comunque ci sono dei ragazzi che non vivono più, cioè non si sposano più, ma decidono di vivere insieme. L'Istat nell'ultimo rapporto ci diceva i matrimoni nelle grandi città quest'anno sono calati del 10%, invece sono aumentate le convivenze. Perché? Ma perché non gli va ad impegnarsi, perché non trovano lavoro, e per un sacco di cose. Però ci sono più coppie di fatto. E io come politica che faccio? Dico, vabbè, visto che non mi piacciono le coppie di fatto, non me ne occupo? A mio parere no. Anche se non mi piacciono le coppie di fatto, io me ne devo occupare. La stessa cosa vale per l'immigrazione. Cioè, visto che non mi piace l'immigrazione, visto che io voglio un'Italia dura e pura, un'Italia di razza ariana, un'Italia tutta di cattolici praticanti, allora io non mi devo occupare dei nuovi italiani che stanno arrivando? Dei diversamente credenti o dei non credenti, eccetera, eccetera? No, io me ne devo occupare comunque.
Onorevole Sarrubbi, ma non pensa che chi più chi meno, in fondo in Italia in questo momento di immigrazione se ne occupino tutti, il problema è come, cioè l'ha detto anche, non so se l'ha detto prima Fuad Dallam, no l'ha detto proprio lei, c'è chi pensa che sia una risorsa e chi invece a chi non piace, quindi appunto va avanti a slogan, cioè non pensa che ci sia anche una strumentalizzazione di questo fenomeno che va al di là dell'interesse vero e proprio, cioè di dire davvero bisogna, la politica deve prendere posizione su questa cosa.
No, secondo me non è quello che dice lei, non è proprio così, nel senso che non è che qualcuno se ne occupa per bloccarla. Perché anche i più falchi non possono non prendere atto del fatto che l'immigrazione arriva. Vi faccio un esempio pratico, così ci capiamo.
Quello che stavo dicendo anch'io.
Cioè 2003, Valeria ha fatto l'esempio dell'anno 2003, Bossi Fini. Va bene, nel 2003 quanti bambini stranieri nascevano in Italia? Bambini stranieri per modo di dire, diciamo figli di immigrati. Ogni anno 33.000. Nel 1993, l'anno dopo la legge attuale sulla cittadinanza, quanti bambini stranieri nascevano in Italia ogni anno? 7.000. Ok, quindi siamo 93, 7.000 bambini stranieri all'anno. 2003 già 33.000 bambini stranieri all'anno. Oggi, dati recenti, più o meno verosimili, Istat incrociati col rapporto Caritas Migrantes, 78.500 all'anno. 78.500 bambini stranieri all'anno. Che vuol dire questo? Che noi oggi stiamo parlando di un'Italia che rispetto a quella del 93, quando è stata scritta la vecchia legge sulla cittadinanza, è proprio di un'altra era geologica. Cioè sono proprio di un'altra Italia stiamo parlando. E anche rispetto al 2003 è più che raddoppiata la cosa. Che vuol dire 78.500? Vuol dire che ne nascono, ve la faccio in breve, 9 all'ora. Cioè ogni ora nascono in qualche parte d'Italia, noi staremo qua un paio d'ore, 18 bambini. Saranno nati 18 bambini che non sono italiani per la legge, ma che saranno italiani di fatto, perché di fatto nasceranno qui, cresceranno qui, faranno le nostre scuole, ti faranno per Del Piero o per Ibrahimovic ai mondiali, a differenza del figlio di Bossi, faranno il tifo per l'Italia, eccetera, eccetera. Insomma, cioè sono dei ragazzi che saranno italiani in tutto e per tutto.
E qui veniamo proprio alla sua legge, no?
Cioè, sì,
allora,
sì, sì.
Qual è la differenza tra la legge...
La legge attuale,
attuale
dice,
è quella che avete proposto.
Allora, la legge attuale dice in sostanza che tu, se sei italiano, te lo dice solo l'analisi del sangue. Cioè, se nel tuo prelievo di sangue c'è un piccolo germe di italianità, una cellula di italianità, allora tu puoi diventare italiano. Poniamo, la moglie del presidente brasiliano Lula, credo che abbia i bisnonni italiani o qualcosa di simile, beh, lei può votare alle nostre elezioni ed è italiana. È allucinante. No? È allucinante. Voi quanti sono appassionati di calcio tra voi? Sapete bene che per trovare un pezzetto di cellula italiana o comunitaria ai calciatori si fa di tutto di più, no? Si prende il bisnonno, il biscugino laterale, eccetera, eccetera, e si trova qualcuno che ci abbia un po' di italianità nel sangue. Camoranesi, noi ci abbiamo pure vinto un mondiale, era italiano? Bah, per il calcio sì, ma poi veramente lui, no? Secondo me è più italiano Stefano Caca o Mario Balotelli, cioè per dire Stefano Caca, nato a Castiglion del Lago, da due genitori, lui Austin e lei Doris, che arrivano qui nel 1980, vanno a studiare, vengono dall'Africa, vanno a studiare all'Università di Perugia, si trasferiscono a Castiglion del Lago, fanno prima un figlio, lo chiamano Carlo, poi 10 anni dopo nascono due gemelli, Stefano e Stefania, bene, in tutto questo nascono i figli e loro non diventano cittadini italiani, perché è lunghissima, no? Anche per gli adulti. Sto bambino è un fenomeno nel calcio, ma non può essere tesserato nelle società perché c'è il problema della tratta, chiamiamola così, degli extracomunitari. Dice, ma io non sono extracomunitario, io sono italiano. No, ma per noi non sei italiano. Va avanti, insomma, alla fine compie 18 anni e col fatto che era comunque un giocatore forte, che c'aveva dietro una squadra di calcio come la Roma, diventa cittadino italiano. Esordisce in Under 21, prima partita, Arieti segna subito un gol. Stefano Caca, titolare della nostra nazionale Under 21. Questo per dirvi che lo sport spesso va abbastanza avanti. Allora, è più italiano Caca o più italiano Camoranesi? A mio parere è più italiano Stefano Caca. Eppure, i vari Stefano Caca in Italia non possono diventare cittadini prima dei 18 anni, che è una cosa stranissima. Cioè, sono ragazzi che sono nati qui, che sono cresciuti qui, che hanno respirato quest'aria, sono andati nelle nostre scuole, e a 18 anni scoprono di essere stranieri. Cioè, gli dicono, vai a prendere il permesso di soggiorno, vai in questura a fare la fila. Permesso di soggiorno per andare dove? Per stare qua. Perché se no te ne vai a casa tua. Ma è questa casa mia. Dove vado? No, torno in Egitto. Ma io in Egitto non ci sono mai stato in vita mia. E neanche capisco bene la lingua, perché con mamma e papà io a casa parlo italiano. Poi tra loro parlano una lingua diversa, ma io parlo italiano. Allora, mio parere, ripeto, per tornare al discorso di prima, sia che questa cosa ti piaccia, sia che non ti piaccia, tu ne devi prendere atto in quanto politica. E allora la domanda era, ma la politica ne ha preso atto finora o ha remato contro? Io penso che pure sia impossibile remare contro. Cioè, visto che
non ho detto remare contro, ho detto strumentalizzare.
Ah no, strumentalizzato sicuro. Cioè, nel senso che strumentalizzato è... Ma poi si fanno le lotte ai fantasmi normalmente, no? Cioè, se io voglio comprare un castello a poco prezzo, io dico che in quel castello tutte le notti arriva Dracula, qualcuno che si mette paura lo trovo, no? E poi il castello lo pago di meno di quello che c'è, questo è evidente. Però io penso che anche le ultime elezioni, ora senza voler fare politica, abbiano dimostrato che non tutte le strumentalizzazioni alla fine producono dei frutti, per cui io credo che alla fine, seriamente, se ci si mette a discutere, io penso che si possa trovare facilmente un'intesa, soprattutto sui minori che nascono qui, perché ti possono far paura i grandi, ma dei bambini è possibile avere paura? A mio parere non è possibile. Dei 14 anni è possibile avere paura? Non è possibile.
Volevo interromperlo un attimo, poi andiamo avanti su questo discorso per sentire il parere di Fuad Allama. Allora, secondo lei è giusto passare dal cosiddetto ius sanguinis, cioè bisogna per forza essere nati da cittadini italiani, al cosiddetto ius soli, cioè basta essere nati in Italia per ottenere la cittadinanza?
Dipende da logica. Ancora oggi l'Italia è legata al ius sanguinis, fa enorme difficoltà passare al ius solis, che a mio avviso corrisponderebbe molto meglio al passaggio epocale sul quale si stanno configurando su scala mondiale, dico, i rapporti fra territorialità e popolazione. Però l'Europa è spaccata in due su questo, perché questo bisogna dirlo, cioè il dibattito, due paradigmi funzionano oggi in Europa, la fabbrica del consenso, dalla Francia all'Italia passando attraverso la Germania o il Belgio, e la questione dell'immigrazione e la questione dell'Islam. Questo è, perché cambia la configurazione di ciò che è il mondo, di ciò che è l'Europa, di ciò che è uno Stato, una nazione, cambia totalmente. La globalizzazione significa anche questo. E non è un caso che da un paio di anni, per guadagnare consenso politico, molte formazioni politiche o movimenti giocano su queste tematiche. Poi c'è la parentesi dell'elezione municipale in Italia, eccetera, però bisognerebbe vedere sulla lunga durata questo, poi aspettiamo un po' di tempo per vedere la configurazione. Ma è vero, dal punto di vista della realtà, la società è cambiata. Il problema è che le istituzioni non seguono, perché la politica gioca su dei consensi e sul gioco di paradigmi che sono completamente superato di fronte a questo. E l'Europa sembra, compreso ovviamente l'Italia, indietro di fronte a queste configurazioni. Su questo noi abbiamo molto più difficoltà, ad esempio in Europa, che negli Stati Uniti, per definire ciò che è il rapporto fra identità, territorio e immigrazione. E dunque andiamo verso dei sistemi molto chiusi. Io su questo sono molto pessimista.
Molto chiusi, quindi secondo lei non passerà mai l'eventuale legge?
Ma adesso no, forse il prossimo Parlamento sì, ma evidentemente che no, rimarrà, come anche io ho fatto tanti progetti di legge, rimangono nel cassetto, però è un segno, cioè bisogna lasciare la traccia. Ecco, la traccia di un'innovazione politica in un paese in cui l'innovazione sociale è resa praticamente al nulla.
Senta, io volevo farle una domanda in quanto studioso di Islam, lei è anche docente universitario, quindi di queste cose è molto esperto. Esiste il pericolo in Italia di una chiusura delle comunità islamiche? Perché anche di questo si parla molto, no? E forse ha qualcosa a che fare con il discorso del rendere più semplice questo accesso alla cittadinanza italiana. Forse è anche quello, potrebbe essere anche quello un modo per combattere il cosiddetto comunitarismo, che ovviamente non riguarda solo le comunità islamiche, ma riguarda tutte le comunità. Ora, perché lei in questo momento mi è qui e sa di quello, cioè questo pericolo a volte denunciato esiste o no?
L'errore che facciamo è che quando noi parliamo di Islam in Europa o Islam europeo è che raramente tendiamo a fare il riavvicinamento con il dibattito che c'è, che è molto duro, molto violento all'interno del mondo musulmano contemporaneo. Guarda, io torno appena dal Marocco e dall'Egitto. Le cose, il dibattito sull'Islam è lo stesso dibattito sull'Islam in Francia, in Germania o in Belgio. C'è un dibattito molto forte sulla via laica all'Islam, eccetera. Dipende dalla questione dell'Islam europeo, dipenderà in un certo senso dalla capacità della società europea a fare innovazioni in questo campo. Perché c'è un fenomeno inedito nel rapporto fra immigrazione, Islam e, diciamo, mondo occidentale. E per la prima volta della storia, la prima volta della storia, che l'Islam si sta configurando nello spazio mondiale, prima di tutto, ma essenzialmente come religione di minoranza. Come religione di minoranza. Non vuol dire che non c'è mai stato l'Islam. C'è stato l'Islam 3 secoli e mezzo in Sicilia, 7 secoli e un po' di più in Spagna, eccetera, però era un Islam della conquista. Lì è diverso, un Islam della minoranza. Però questo Islam della minoranza è sprovvisto di un'architettura sociale, giuridica, in grado di dargli una sua configurazione. La battaglia è qua. Cosa vuol dire? La questione delle scuole giuridiche e la capacità, in un certo senso, di configurare la relazione fra identità religiosa e spazio democratico.
Ma c'è uno a questo
non vuol dire, poi aspetta, non vuol dire che noi bisogna ragionare essenzialmente sull'Islam, bisogna ragionare sui musulmani, perché se io ragiono sui testi, ma anche io, se ragiono sulla Bibbia, Bibbia e democrazia, boh, cosa posso dire? Ah, beh, si ragiona sulla capacità dei musulmani a integrarsi, sì. Guardate in America.
Ecco, ragioniamo proprio su questa. Infatti la mia domanda era questa. Cioè, io sento dal mio osservatorio che in Italia c'è un po', c'è timore, c'è paura della chiusura delle comunità musulmane su se stesse, per cui alla fine il nostro sistema giuridico viene in secondo piano rispetto al complesso delle regole e delle leggi che governano la comunità, che fanno magari riferimento a a regole e leggi, diciamo così, che a volte confliggono anche con le nostre. Beh. Allora, la domanda è, come si può combattere l'eventuale chiusura delle comunità straniere su se stesse?
Beh, quando dicevo fenomeno inedito, dicevo che parallelamente a questo noi possiamo fare uno sforzo di innovazione sociale, cioè bisogna strutturare un Islam italiano, francese, eccetera. I francesi cominciano a farlo, noi bisogna farlo a livello italiano, cioè la configurazione, anche la formazione di imam, di un personale di culto che si identifica con ciò che è la storia di questo paese, e lavorare nell'ambito giuridico, che è molto complesso, perché c'è evidentemente un contenzioso giuridico fra il diritto di famiglia, ad esempio, dell'Islam, e il diritto di famiglia di matrice europeo, ma su questo non è impossibile lavorare e innovare. Cioè, i stessi musulmani l'hanno fatto secoli fa. Nel 68 un grande antropologo americano che si chiama Clifford Chris scrisse un libro dopo un viaggio studio in Indonesia e in Marocco, e vedeva attraverso l'analisi di questi due paesi come l'Islam indonesiano era diverso dall'Islam marocchino e viceversa, però si riferiva comunque spiritualmente e scatologicamente parlando allo stesso Islam. E poi c'è anche l'altro fatto, cioè per evitare il ripiegamento comunitario bisogna integrare. Però in Italia non si integra, questo è il problema.
Cioè l'integrazione non, integra,
cioè l'integrazione non è soltanto il lavoro, attenzione, non è soltanto avere una carta d'identità e la cittadinanza. Io l'ho detto anche una volta in televisione a quello che doveva venire, il nostro collega deputato del FLI a Granata. Cioè non è soltanto il diritto di voto, magari è qualcosa di più complesso il processo di integrazione.
Sentimento.
Io ho lavorato sul terrorismo di matrice islamica. Tutti ragazzi che si sono avvicinati ai movimenti terroristici sono in Europa sono i perdenti dell'integrazione, perché c'è qualcosa che non ha funzionato. Allora, noi più integriamo, meno avremo problemi di sicurezza, ecco, in un momento molto complesso.
Secondo Andrea Sarubi, per esempio, questa legge può aiutare a integrare?
Ma la cittadinanza onestamente non basta, questo è vero, però c'è una grande differenza se uno si sente ospite o padrone di casa, in
esatto.
Generale, no? Cioè voi stesso penso che abbiate verificato, io che ne so, ho dormito in albergo stanotte, per fortuna in camera era tutto buono, ma se avessi trovato una lampadina fulminata non mi sarei messo lì a ripararla io. Visto che sono una persona con discreto senso civico, probabilmente sarei andato giù e avrei detto: provvedete a riparare la lampadina perché è rotta. Se ci fosse stata una piccola goccia che scendeva giù, me la sarei tenuta, no? C'era un buchetto nel accappatoio, ho detto: vabbè, fosse stato casa mia, avrei pensato diversamente. Allora il discorso è: noi a queste persone che vengono qui, che cosa gli diciamo? Che sono ospiti a vita o che possono essere un giorno anche padroni di casa? Perché è una differenza profondissima, proprio come approccio, perché una persona dice: se questa è anche casa mia, allora ci investo tutto, no? Mi ci impegno e cerco di migliorarla. Se io sono ospite a vita, vabbè, cercherò di non fare danni. Il discorso questo qua dell'integrazione, ma guardate, noi abbiamo degli esempi che dovrebbero insegnarci qualcosa, perché non è che poi siamo i primi al mondo ai quali capita questa enorme disgrazia. Cioè, ci sono stati paesi che hanno avuto delle ondate di immigrazione, alcuni se le sono cercate addirittura. Pensa alla Germania, no? La Germania negli anni della ricostruzione, che fa? Cioè, ha bisogno di manodopera. E allora, però partono dal punto di vista dicendo: noi tedeschi siamo e tedeschi vogliamo rimanere, quindi non vogliamo qui dei nuovi cittadini, noi vogliamo soltanto degli ospiti lavoratori, che infatti chiamano proprio con una parola tedesca Gastarbeiter, no? Diciamo: voi siete ospiti lavoratori, venite qua a lavorare ma sarete sempre ospiti. Qual è il vostro progetto? Intanto è un progetto di breve periodo, cioè non pensate che venite qua e fate figli, eh? Venite qua, lavorate, vi mettete i marchi nei calzini e poi ve ne tornate a casa vostra. Nel frattempo vi insegniamo la lingua, no? Ma che bisogno c'è di imparare il tedesco? Se dovete fare i falegnami, basta che imparate a dire chiodo e martello. Se dovete fare i gelatai, imparate a dire fragole e limone. E se dovete fare i muratori, imparate a dire calce e cazzuola. Va bene? Questo è il risultato. Noi scuole di tedesco non ve ne facciamo. Beh, arrivano un po' di italiani, arrivano un po' di turchi. Che cosa fanno, per esempio, i turchi? Vabbè, sì, il lavoro lo trovano, perché il lavoro c'è, ma poi non imparano una parola di tedesco, tranne fragole e limone, se fanno i gelatai. E alla sera con chi escono? Con i turchi. E dove abitano? Beh, fammi sentire qualche amico turco, se per caso vicino a casa sua. Ma sì, siamo in casa in 12, ci entriamo anche in 15, vieni, e così via. Che cosa accade? Che si formano dei ghetti, chiamiamoli col loro nome, e i ghetti portano devianza. Quindi quando ci sono delle forze politiche che anche giustamente tirano fuori il problema della sicurezza, beh, ha detto Fuad un attimo fa, la migliore medicina all'insicurezza si chiama integrazione. Cioè, perché se io li tengo separati, è chiaro che sono corpo estraneo rispetto alla società. Che cosa ci dice la Caritas? La Caritas ci dice che tra gli immigrati regolari il tasso di criminalità è identico a quello degli italiani. Non solo. Tra gli immigrati irregolari in età lavorativa il tasso di criminalità è inferiore a quello degli italiani. Dov'è che il tasso di criminalità sale tra gli immigrati? Tra quelli irregolari. Perché? Perché sono corpo estraneo. Perché sono in un angolo. E quindi quando sei in un angolo passa il primo camorrista che cerca manodopera e dice: vabbè, tanto mica mi perdo il permesso di soggiorno, non ce l'ho. Persa per persa, no? E poi all'angolo ci rimani, o spesso se anche non lo sei, ti ci ritrovi. La Germania ha sbagliato tutto, tant'è vero che poi la Germania, ma anche la Svizzera, la frase di Max Frisch, segnatevela, questo Max Frisch è uno scrittore svizzero, un architetto famoso, disse: volevamo braccia, sono arrivate persone. Questo è il problema serio. La Germania voleva braccia, gli sono arrivate persone. Queste persone poi, non è che una volta che sono arrivate in Germania hanno detto: vabbè, mi piglio i marchi e me ne torno in Turchia. Già che ci sto, si sta sempre meglio qui a far la fame che non in Turchia a stare peggio. Poi magari mi fidanzo. Oh, mamma mia, mi è venuto il figlio. No? E sono rimasti in Germania. E quando la Merkel dice il multiculturalismo è un errore, ma l'avete fatto voi il multiculturalismo?
Scusi, onorevole Sarubbe, adesso faccio un po' la televisionara, sì. Finora ho fatto, sì. Ma abbia pazienza, ma in Italia, secondo lei, non è avvenuta esattamente la stessa cosa negli ultimi almeno 10 anni?
In che senso? Che noi non abbiamo investito niente
sulla... No, la stessa identica cosa, noi siamo nella stessa condizione della Germania,
no, intanto come
che lei sta stigmatizzando.
No, ma allora, noi corriamo quel rischio, a livello di dimensioni...
No, noi non corriamo quel rischio, noi forse siamo già a questo livello. O no?
No, a mio parere per fortuna ancora no, ancora non ci siamo, perché tranne che a Prato probabilmente, cioè nel senso che in certe parti d'Italia abbiamo permesso e a volte anche avallato la formazione di alcuni ghetti, per cui si sono trovati degli immigrati, è stato fatto poco, è vero.
Ma
però
nelle grandi città, le periferie, noi abbiamo già le banlieue, anche noi non... il comunitarismo da noi sta attecchendo e ha già attecchito, questo è quello che a noi risulta, noi che stiamo sul territorio, sì. Tutti i giorni, che andiamo in giro per le banlieue, che andiamo in giro per Castel Volturno, dove ci stanno 500.000, ma non so neanche, sì, quanti irregolari, sì. Noi ci andiamo in giro per i ghetti, le vediamo le cose con questi occhi e vediamo anche l'esasperazione della gente.
No, io voglio dire che a livello quantitativo non siamo a livello della Germania, però la strada è quello. No, io quello volevo dirlo, cioè, non, nel senso che non siamo a quel livello lì, a livello quantitativo.
Sì, però
è vero,
quello che stupisce,
abbiamo imboccato la stessa strada.
Attenzione. Noi operatori dell'informazione.
Sì, che stiamo facendo gli stessi errori.
Ecco, è questo. No, cioè, guardi, non è che, l'ha detto lei, non è che non abbiamo gli esempi. Noi abbiamo la Germania, abbiamo la Francia, abbiamo l'Inghilterra. Sì. Eppure avendo tutti questi
facciamo
belli
gli
esempi,
stessi errori.
Noi stiamo cavalcando.
Ma, guardi, le voglio dire, sperando che poi il ministro Sacconi, se viene, possa smentirmi, perché io me lo auguro. No? Ma quando il ministro Tremonti ha abolito l'ICI, ha fatto una cosa molto gradita alle famiglie italiane che avevano una prima casa, però ha dimenticato di dire dove avrebbero preso i soldi che erano necessari all'ICI. Allora, un po' l'hanno proprio direttamente tolti ai comuni e un altro po' l'hanno presi da alcuni fondi che erano lì in giro. Per esempio, c'era un fondo che si chiama per lo sport di cittadinanza, no? Cioè che se uno voleva costruire un campetto in una periferia, chiamava la presidenza del Consiglio, faceva un progettino, un bando, vedevano e diceva: guarda, questo campo di rugby al Trullo a Roma va benissimo perché togli i ragazzi la strada, ti aiutiamo a costruirlo. Beh, non esiste più il fondo per lo sport di cittadinanza. Ma sentite questo: il fondo per l'integrazione, il fondo per l'inclusione sociale. Il fondo per l'inclusione sociale, lo sapete a quanto è pari in questo momento in Italia? Quanti euro ci sono sopra? Zero. Zero euro. Cioè è stato azzerato. Se una parrocchia o un circolo Arci o un circolo come vi pare a voi vuole fare un corso di italiano per stranieri e c'ha bisogno di un computer, se lo compra coi suoi soldi, perché non c'è un centesimo nel fondo di inclusione sociale. Allora, per finire il discorso sulla Germania, tu non te la puoi prendere col multiculturalismo se tu per primo non gli hai insegnato la lingua a queste persone, perché se tu non gli insegni la lingua, se non fai un piano per l'insegnamento della lingua in Italia agli immigrati, ma cosa vuoi, che parlino a gesti? No? Allora vuol dire che tu una generazione la stai dando per persa e bene che vada arriva la seconda che poi c'ha i suoi problemini, perché io adesso li sto infiocchettando, sono italiani eccetera eccetera, ma la seconda vive un dramma che basti pensare a Ina, basti pensare a Sanaa, è un dramma di esistenza di fronte allo specchio, per cui io sono un po' in un modo, un po' in un altro modo. E allora se tu non pigli tutta la famiglia e anche tramite le scuole non dici a scuola ci vengono i bimbi, ma ci vengono pure i genitori, così vengono a imparare l'italiano. Tu non lo superi questo passaggio. Lo sapete quanto costa un piano di insegnamento di italiano per un anno a tutti gli stranieri presenti in Italia? Non è una cifra spaventosa, guardate. Sono 30 milioni di euro. 30 milioni di euro. Con grande rispetto per la parata militare di ieri. 10 milioni di euro soltanto al governo è costata la parata militare di ieri, più le spese del Comune di Roma. Ora, vuol dire che quando uno i soldi li vuole trovare, li trova. 30 milioni di euro, onestamente, è una fesseria. E ci vuole poco, a insegnare la lingua a delle persone che vengono qui. Allora, in questo modo, ed era l'ultimo passaggio al quale volevo arrivare, nessuno dice che noi vogliamo fare come la Francia. Cioè, perché questo è un discorso che fa Giovanardi. Una volta mi piacerebbe venire qui l'anno prossimo con Giovanardi e confrontarmi, sperando che lui sarà all'opposizione e io sarò al governo. Ma comunque, quando Giovanardi dice... ma noi dobbiamo importare, tra virgolette importare, gli immigrati cattolici in maniera tale che così sono più, come posso dire, solubili dentro alla nostra zuppa.
Come gli albanesi e i romani, come gli albanesi che stanno ancora col canun dentro casa loro.
Ah, certo,
no?
Certo. E il discorso è questo, la Francia, allora, la Germania ha sbagliato sul multiculturalismo, la Francia ha sbagliato sull'assimilazionismo, cioè sul fatto che chi viene deve spogliarsi di tutto, no? C'è questa legge sul velo in Francia, ma non solo sul velo, la legge sulla laicità, che per me è assurda, cioè il fatto che un bambino ebreo non possa andare a scuola con la kippa in testa o che un ragazzo musulmano non possa andare a scuola col velo o che un ragazzo cattolico non possa andare a scuola con una crocetta, a me sembra folle e lo dico da una posizione piuttosto, cioè da credente laico, a me personalmente non convince per niente, perché non credo che l'uguaglianza sia il tagliare le braccia alle differenze, perché è chiaro che se ognuno di noi si taglia le braccia, la testa e le gambe, siamo tutti uguali, un bel tronchetto, ma a mio parere non è che dobbiamo andare verso quel tipo di società, no? Dobbiamo trovare una strada italiana, e la strada italiana è quella dell'interculturalismo, cioè del fatto che ci mischiamo con grande rispetto delle differenze in un contesto che è facilissimo, non è che ci vuole tanto, cioè abbiamo una Costituzione. Cioè, nel momento in cui dentro quella cornice io rispetto quelle regole, basta. Allora, che cavolo, mi vengono delle parole che non posso dire qua. Quali paturnie ti fai sul fatto che i musulmani non rispettano abbastanza le donne? Abbiamo una Costituzione, abbiamo delle leggi. Le rispetti, sei dentro. Non le rispetti, sei fuori, ma vale pure per gli italiani. Cioè non ci vuole tanto, non bisogna inventarsi tante altre storie, perché noi le soluzioni ce le abbiamo già.
Fouad Dallam, volevo farle una domanda. Che differenza c'è tra integrazione e inclusione? Perché anche attraverso le parole passa questo processo decennale ormai, più che decennale, dell'immigrazione. Per esempio abbiamo imparato a passare dal multiculturalismo, adesso Andrea Sarubi l'ha appena fatto il discorso, dal multiculturalismo, all'inizio si parlava di multicultura, poi abbiamo capito che multicultura non andava bene, allora adesso si parla di intercultura, ed è giusto, cioè stiamo imparando anche noi, no? Mi sembra che il prossimo passaggio sia quello dall'integrazione all'inclusione. Che differenza c'è secondo lei?
Beh, ogni lessico, anche soprattutto in politica, obbedisce ovviamente a delle pulsioni e anche a delle tensioni ideologiche all'interno delle nostre società. Io mi ricordo aver discusso ore e ore nella notte in Parlamento, nella Commissione Affari Costituzionali, sul concetto di integrazione, cioè come definire il concetto di integrazione. Cioè non esiste. Cosa mettiamo, la macchina della verità? Cosa dico a un senegalese, ti senti integrato? Mi dà... risponderà così, un sri lankese dirà ne, ecco, cosa vuol dire? Cioè, cosa mettiamo sotto questa parola? È complicato. E la lingua? Sì, la lingua è ovviamente un strumento di comunicazione, è un oggetto fondamentale, un vettore fondamentale per il processo di integrazione, ma non basta, non basta, nel senso che c'è qualcosa che scappa alla logica, ecco, della politica oppure della normativa giuridica, cioè la politica e la normativa è sempre un punto di arrivo, vale a dire che in realtà quello che è molto complicato nel processo di integrazione in generale è il lavoro che una società deve fare all'interno della società, di se stesso. Tutti i paesi europei criticano il multiculturalismo, però il multiculturalismo non è il prodotto in Europa di una scelta politica, è il prodotto di ciò che la realtà ha costruito.
Del fatto,
perché ti rifiutano, ti mettono da parte, punto e basta. Ti rifiutano dal discorso generale della coina mediatica fino ovviamente allo spazio urbano. Allora che tutto cambia, il mondo cambia. Si va, di certo, noi non lo vedremo, ma nei prossimi 50 anni, che se ne dice, si va verso quello che io chiamo un sistema di diaspora dei popoli. E che le geografie politiche cambieranno. Perché così? Guardate, prendete una mappa mondo del Medioevo e una mappa mondo di oggi, vedete lo spostamento dei confini. Cosa vuol dire? Io mi ricordo che abito a Trieste, il confine fra la ex Jugoslavia, la Slovenia e l'Italia. Prima il confine era qualcosa di pesante, di duro, si sentiva tutto il peso della storia all'interno di questo limes fra la ex Jugoslavia e l'Italia. Oggi non c'è più confine, si va a Lubiana come si va da un altro quartiere di Trieste. E dunque conta molto l'aspetto, direi, dell'immaginario collettivo di fronte a questo. Dico questo senza occultare la dimensione dei problemi che sono all'interno, in particolar modo, delle popolazioni musulmane e della difficoltà che noi abbiamo, lo ripeto, io insegno negli Stati Uniti a Stanford, la difficoltà che noi abbiamo a collegare la dimensione dell'identità con la territorialità. Il problema europeo è un problema storico. Noi la configurazione politica, cioè della polis, della comunità politica, è basata su un rapporto stretto fra identità e territorio. Guardate che le vostre guerre di religione le avete fatte in base a questo. La riforma, la controriforma. Perché i protestanti sono andati di là e non di qua? Perché il territorio si doveva configurare in funzione del rapporto fra l'identità del sé e l'identità delle comunità con la territorialità. Perché trovo i valdesi sulle montagne? Perché dovevano scappare dal territorio e fare un altro territorio? Perché i protestanti sono in Germania o in Inghilterra, eccetera? Perché la territorialità doveva obbedire a queste identità. Oggi tutto questo non funziona più. È morto o sta morendo. Andiamo verso una diaspora e questa diaspora dei rapporti fra popoli e culture deve trovare una configurazione politica che non c'è. In un momento molto difficile in Europa di chiusura, di ripiegamento dell'Europa su se stesso. Guardate tutto ciò che ha fatto la Francia ultimamente sul ministro dell'identità, il dibattito sull'identità nazionale, eccetera, eccetera. Tutto va in quella direzione. Se guardate le statistiche, i sondaggi sono preoccupanti. Io ho citato un mio libro che uscirà fra poco, ma A gennaio scorso è uscito un sondaggio fatto dalla Sofres su Le Monde, lo trovate anche su internet, sulla Francia e la Germania, sul rapporto, il processo di integrazione dei musulmani, cittadini francesi e tedeschi. È lungo, sono 100 pagine, ma sui musulmani francesi e tedeschi si integrano alla democrazia, si possono integrare alla democrazia francese o tedesca, sì o no? Germania, 48% della popolazione dice no, non si integrano mai. Francia, 47%. Cioè delle cifre che veramente fanno paura. Fanno paura perché stiamo andando verso...
La popolazione tedesca è francese o musulmana?
No, la popolazione francese, diciamo, non musulmani. Non c'è fiducia. Cioè il sondaggio è veramente impressionante. Fa veramente paura perché... Uno si chiede, ma dove stiamo andando? La Francia ha 7 milioni di arabi che sono francesi.
Quali sono le risposte che potrebbe dare davvero la politica? Perché non è possibile, cioè, lei mi sta...
No, io ho detto, la politica è un punto di arrivo, ma servono cose come queste, prima di tutto. Ecco, dei spazi di aggregazione, di riflessione, di rimesso in moto delle cose, di un dibattito, ci vuole un dibattito. Ci vuole un discorso, una narrazione su questo. È evidente, perché c'è qualcosa... Il mio maestro si chiamava Mohamed Arkouni, era un filosofo che insegnava alla Sorbonne. Ecco, c'è qualcosa che scappa alla politica. Quando dico di un lavoro della società sulla società, e lui mi ricorda una bellissima intervista pubblicata negli anni 90, parlava dei suoi arabi francesi eccetera e analizzava la situazione francese nel 94-95, non mi ricordo più, e lui diceva, gli è scappata una cosa ma molto bella e diceva tutto, e su questo la politica non può rispondere. Ecco, diceva che hanno bisogno di uno sguardo d'amore, perché se non c'è questo sguardo d'amore ti senti come una merda, ed è questo. Questo è il discorso, non fare sentire tu il tuo paese, cioè l'idea di un destino comune. E non è perché io sono arabo, algerino, siriano, musulmano che non posso essere italiano, che io non posso condividere le stesse cose. Certo. C'è una comunità di destino, ecco, e bisogna costruirla questo. E su questo, finisco su questo, la dice lunga sulla situazione italiana. Alla Fiera del Libro hanno fatto una mostra sui 150 anni, ecco, dell'Italia. L'idea, il concetto è molto interessante e molto bello. A ogni anno c'era una specie di parallelepipedo con il primo anno dell'Unità d'Italia, lo scrittore o le scrittori, scrittrici, libri, eccetera. 150 anni così. Io arrivo al numero 150, avrei immaginato soltanto un cartello, bastava solo quello. Almeno i nomi, ci sono una ventina oggi di scrittori italiani, cittadini italiani, che non sono italiani doc, sono di origine extracomunitaria. Cito uno, Amar Al-Ajus, che è italiano, che ha fatto questo bellissimo libro ultimamente, Divorzio all'Islamica. Ecco, adesso è a Singapore,
importante dire che scrivono
non
in italiano.
Non c'era uno, conosco la scrittura albanese, italiana albanese, che pubblica da Lena oggi, un'altra somala italiana che pubblica dalla Rizzoli, neanche un nome e cognome, nulla. E il silenzio dice tante cose, è pesante. Grazie.
È pesante.
Se sei d'accordo, io introdurrei, il vostro permesso, innanzitutto è molto interessante, un ospite, perché flussi migratori. Abbiamo la fortuna di avere il professor Busetta, che è assessore al turismo e all'economia del comune di Lampedusa.
Prego.
Perché Lampedusa, voi sapete che ha sofferto... Se sei d'accordo, Valeria,
Benvenuto.
Buongiorno.
Ben trovato.
Si può accomodare? Allora, io dopo sentiamo il parere dell'assessore. Volevo solo riprendere un attimo la palla che ha lanciato qua dall'AM rilanciarla a Sarubi.
Cioè, fra narrazione
e sguardo d'amore, dico, questa politica, no? Più concretamente, cosa può fare?
Ma a mio parere, io veramente, sarà che sono No, ma vedete, io mi dispiace molto l'assenza di Fabio Granata, perché a mio parere noi potevamo venire qua oggi e spiegarvi come da punti di vista diversi si può arrivare alla stessa conclusione. Ed è quello che io ho cercato di fare con la mia proposta di legge sulla cittadinanza. Cioè, non è che il Partito Democratico non avesse pensato a proposte di legge sulla cittadinanza, o la Margherita prima, Fuad lo diceva, o l'IDS prima. Cioè, è chiaro che tutti quanti ci avevano pensato, l'hanno fatto anche meglio di me, c'erano persone come Gian Claudio Bressa che insomma sul tema ci hanno lavorato a lungo e così via. Ma nessuno aveva pensato, perché proprio non è un'abitudine della politica nostrana, che dovessimo per un attimo su un tema così grosso come quello dell'essere italiano mettere da parte le provenienze, perché a mio parere non avrebbe proprio senso una legge del PD sulla cittadinanza. Cioè, una legge della cittadinanza deve essere una legge del Parlamento e deve arrivare dopo un bel confronto tra tutti, perché tanto noi siamo lì scelti, nominati, paracadutati, però a rappresentare tutta l'Italia. Quindi è giusto che io mi metta a discutere con la Lega, è giustissimo, non che io la faccia senza la Lega, perché la Lega rappresenta un pezzo d'Italia e io devo tener conto di loro. Quindi il mio sogno era fare una proposta di legge che arrivasse già al termine di una prima fase di discussione. Per cui la mia proposta di legge è assolutamente morbida, è di buon senso. Cioè, io vado agli incontri della CGIL e mi piglio mazzate perché dicono che è troppo poco di sinistra, per dirne una, no? Perché sono arrivato lì e ho portato questa legge in Parlamento quando avevo già fatto una mediazione. Me l'ha scritta insieme a me la comunità di Sant'Egidio, questa legge qua, che non sono pericolosi rivoluzionari. L'ho portata a Fini quando era più o meno pronta, ho detto guardi, io sono pronto a modificarla, ci abbiamo aggiunto due o tre cose, il giuramento sulla Costituzione che tanto piaceva alla Russa, insomma varie cose ci avevamo messo, in maniera tale che arrivasse in commissione che era già frutto di una mediazione. Sono stato rimproverato per questo, dai miei stessi compagni di partito, perché mi è stato detto che il tiro alla fune poi si fa dopo, ma che prima ognuno sta sulle sue posizioni. A mio parere questa era una perdita di tempo, era una follia. Cioè, per me dovevamo confrontarci prima. Quindi la prima risposta alla domanda di Valeria è: che cosa dovrebbe fare la politica? Smetterla di vivere di rendite di posizione, smetterla, perché sennò non ne usciamo più. Ma vale per tutto, vale per la riforma delle pensioni, vale per la riforma della scuola, basta. Seconda cosa, per quanto riguarda tutta la disciplina sull'immigrazione, no? Non soltanto quella sulla cittadinanza, andare dritti ai punti. Cioè, perché, per esempio, perché gli immigrati in Italia crescono? Sostanzialmente per tre motivi. Primo, perché l'economia italiana è un po' più labor intensive rispetto alle altre. Cioè, c'è una manodopera che è ancora abbastanza forte. E i nostri, poi che uno ne dica, ma mia moglie è disoccupata, è giornalista disoccupata. Se io gli dico, senti, però ci avrebbero bisogno di una piastrellista, mia moglie non ci va a fare la piastrellista. Quindi è inutile che ci pigliamo in giro. C'è un po' di disoccupazione in Italia che è frizionale. Cioè, non perché il lavoro non ci sia proprio, ma anche perché alcune persone non vogliono, giustamente, per gli studi che hanno fatto, determinati tipi di lavoro. Secondo motivo, perché gli immigrati a noi crescono? Perché ci sono scarse politiche per la famiglia, no? Quindi, per esempio, di colf e badanti abbiamo bisogno. Perché non ci pensa nessuno, se no gli anziani, se non ci pensano da soli con una badante. Quindi abbiamo bisogno di badanti, quindi vengono le badanti da vari paesi europei. Terzo motivo, che è legato sempre al discorso badanti, perché siamo sempre più vecchi. Siamo sempre più vecchi e dunque aumentano le richieste di servizi. Questo essere sempre più vecchi si ripercuote anche, naturalmente, come sapranno molti di voi, sulle pensioni. Ragazzi, voi mettete l'anima in pace, la pensione non ce l'avrete mai nella vita, a meno che non arriveranno, come stanno arrivando, diversi immigrati che, giovani, in forze, verseranno contributi, faranno figli e in questo modo la piramide sociale si ricompone. Perché quando sono state pensate le pensioni in Italia, qui non c'eravamo né io né voi, era gli anni 50, come erano state pensate? L'Italia era fatta così, guardate, questi erano i giovani, no? E poi gli anziani erano pochini, per cui dice, io faccio in un modo tale che in tanti versano contributi e in pochi pigliano la pensione. Fino a quant'anni si campa? 73, 74, eccetera, si va in pensione intorno ai 60, vabbè, gli do una decina d'anni di pensione e poi dopo arrivederci e grazie. Ma tanto comunque abbiamo una bella base che paga i contributi e così via. Poi piano piano questa piramide è diventata così, una piramide rovesciata. Cioè i giovani sono pochi e gli anziani sono tanti. Di più, questi anziani non vogliono manco morire, ma pensa un po'. Per cui arrivano a 80 anni, vanno in pensione a 60 e beh, per 20, 22, 23 anni prendono pensione. E chi è che versa i contributi? Non ci sono più giovani. Questo è un problema serissimo, per cui noi abbiamo bisogno degli immigrati in ogni caso. Oppure mettetevi a far figli, in Francia per esempio, in Francia, che non mi pare la nazione più cattolica d'Europa, però c'hanno delle politiche per la famiglia belle forti, c'hanno le politiche per il terzo figlio. E le donne, mediamente, io vado, c'ho mia moglie che è mezza francese, per cui i bambini vanno alla scuola francese di Roma, no? Perché così imparano anche il francese e così via. Noi siamo i più scarsi, ce ne abbiamo solo due, ma tutti gli altri compagni di classe vanno dai 3 ai 4 normalmente, perché è così, no? Quindi la politica che cosa deve fare? Prendere atto delle cose che ci permettono di avere più, cioè ci costringono ad avere più immigrati. Ne vuole di meno? Beh, allora faccia più politiche per la famiglia, no? Per esempio. Oppure non vuole fare più politiche per la famiglia? Beh, ne prende atto del fatto che arriveranno più immigrati. Seconda cosa, togliere di mezzo l'irregolarità. Ah, dice, ma che cosa stai dicendo? Ma è una follia, eccetera, eccetera. Perché in Italia c'è così tanta irregolarità? No? Perché ci sono così tanti, poi tanti, insomma, cioè, diciamo, una percentuale, però perché esistono gli irregolari? Intanto perché c'è lavoro nero, no? Questo lo sappiamo. Cioè, per esempio, a Rosarno il problema era pure, se ce la vogliamo dire tutta, che c'erano degli agricoltori che non volevano pagare la giornata 50 euro più contributi. Gli andava meglio pagarla 10 euro senza contributi. Allora, finché tu c'hai il lavoro nero, è chiaro che c'è uno sfruttamento e quindi il bacino sono delle persone irregolari. Prima cosa. Seconda cosa, il discorso dell'accesso, che non è particolarmente fatto bene in questo momento. Cioè, noi ci abbiamo, ogni tanto uno si rende conto che sì, ci abbiamo bisogno di golf e badanti, sanatorie. L'Europa ci vieta di fare sanatorie generalizzate e noi siamo stati costretti a prendere atto del fatto che ci serviva. Quindi abbiamo dovuto, poi non la chiamiamo sanatoria perché non si può chiamare, ma di fatto quella lì era una sanatoria, no? Allora, mia proposta, che è anche di Massimo Livi Bacci, e vi consiglio molto un libro di Massimo Livi Bacci, visto che Fuad ve ne ha consigliato uno suo, io ve ne consiglio uno mio. Massimo Livi Bacci è un senatore del PD, ma soprattutto
uno dei grandi demografi al mondo.
Uno dei massimi esperti di demografia. Mm. Questo libro, io ho solo un capitolo qua, come, ma si chiama In cammino, breve storia delle migrazioni. Il mulino, ma guarda, è scritto benissimo, in maniera molto semplice ed è proprio bello da leggere. Massimo Livi Bacci dice, scusate, ma allora perché non facciamo delle regolarizzazioni ad personam? Cioè, se una persona ha dimostrato, nel corso degli anni in cui è stata in Italia, che è stato sempre al di là del discorso di essere irregolare, ma nei confini della legge, che ha saputo mantenersi, che ha dimostrato di essere capace di vivere in questa città, perché non lo regolarizziamo lui ad persona, anziché prendere delle categorie o fare dei click day, che poi non so se l'avete visto, ma insomma l'ultimo click day che hanno fatto è durato 24 secondi, perché in 24 secondi erano finite tutte quante le possibilità. In questo modo io faccio una selezione, non la faccio. A mio parere, lo dico anche qua, sapendo che da sinistra piglierò qualche schiaffo, non dobbiamo neanche vergognarci di essere un po' esigenti su chi entra in Italia. Non dobbiamo vergognarci, perché se ci servono, ripeto, dei piastrellisti, ma perché devo chiamare un algerino che nella vita faceva il venditore di frutta? E c'è magari un filippino piastrellista? Mi piglio il filippino piastrellista, se è più utile alla mia economia. Che non significa utilitarismo, no? Significa soltanto che però io lo indirizzo verso una... cioè metto un pezzetto di puzzle dentro al puzzle. No, se no devo limarlo, il pezzetto di puzzle è più difficile. Quindi io direi, siamo anche esigenti sugli ingressi, no? Tanto adesso le quote si fanno in maniera ipocrita sulle aree geografiche, è inutile che ci pigliamo in giro. Invece se io le facessi sulle competenze, cioè se io so che mi servono infermieri, no? Perché lo sappiamo che tanto ci servono infermieri, beh, comincio a dire con c'è i vari già, paesi, c'è, no? Già. C'è già, no? Ci servono appunto i mungitori di vacche a Novellara, e arrivano i SIC, che sono ottimi mungitori di vacche perché per loro la vacca è sacra, e allora mi piglio i SIC. No? Ma allora... Questo si potrebbe fare sempre, cioè istituzionalizzando. Altro è l'accoglienza umanitaria, ma questo è un altro capitolo, è un altro discorso. Cioè, noi possiamo contemporaneamente essere esigenti per quanto riguarda gli ingressi per motivi di lavoro e poi però umani per quanto riguarda l'accoglienza umanitaria. Con la Libia...
Vogliamo far intervenire
abbiamo pure Lampedusa, esatto. Lampedusa. Con la Libia in Parlamento abbiamo assistito a una cosa di livello bassissimo che, se volete, vi racconterò. Insomma, un discorso è l'immigrato che viene qua perché ha bisogno di essere accolto. e noi non possiamo negargli un'accoglienza se lui è in fuga da una guerra o da una situazione difficile, non gliela possiamo negare. Invece purtroppo l'abbiamo fatto nell'ultimo anno, perché abbiamo delegato a Gheddafi il controllo dei richiedenti asilo. Ed era un paese che non aveva neanche firmato la Convenzione di Ginevra, era un paese che neanche aveva l'ACNUR, cioè l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, sul suo territorio. E il nostro Parlamento ha votato un accordo d'amicizia con la Libia che pagava Gheddafi per non mandarci persone, per pigliare i richiedenti asilo e metterli dentro i lager della Libia. Questo abbiamo fatto. E poi, contemporaneamente, non siamo stati in grado neanche di inserire sul mercato del lavoro quelle competenze che probabilmente c'erano. Cioè, abbiamo sbagliato su ogni fronte. A mio parere andrebbe fatto il contrario di quello che è stato fatto finora.
Allora, adesso diamo la parola all'assessore di Lampedusa. E io volevo, a nome mio, della mia trasmissione, della mia redazione, ringraziare tutti i lampedusani, perché veramente... Veramente il popolo lampedusano si è dimostrato un popolo dal cuore grande. Noi sono 10 anni che veniamo da voi, non abbiamo mai sentito una parola fuori posto, i pescatori, tutti eccezionali, veramente grazie.
Grazie, grazie a voi di avermi chiamato e ospitato qui a Bassano, il sindaco di Bassano col quale abbiamo costruito questo gemellaggio che è importante anche da un punto di vista proprio di significato, grazie a Fabris, l'assessore che ha curato i rapporti, ma a Piccinetti, a Daniel Naum, a tutti quanti, e sono molto felice di essere qui a Bassano. Noi curiamo la prima parte della problematica, è quella dell'accoglienza, no? Noi siamo, poi vi è l'inserimento e finalmente l'integrazione, sperando che poi si arrivi invece all'accoglienza più completa. E noi questa prima parte è stata una prima parte nell'ultimo periodo estremamente complicata, devo dire. Io non so come i miei concittadini, io sono di Lampedusa, anche se insegno all'Università di Palermo, insegno economia, e però non capisco come i miei concittadini abbiano resistito a tanto, no? Perché devo dirvi che non sto sempre a Lampedusa, però questa esperienza del marzo 2011, fra l'altro io mi picco tra virgolette di essere fotografo, quindi in qualche modo faccio il professore per campare, ma faccio il fotografo come vocazione. E oggi pomeriggio si inaugura una mostra sul marzo 2011 a Lampedusa di fotografie qui al Museo Civico, proprio mia, e dicevo che abbiamo peraltro ospitato l'Assemblea regionale siciliana proprio per...
Assessore, ci dica una cosa cattiva, una mia curiosità personale, perché si è aspettato tutti quei giorni per riaprire i centri di accoglienza?
E allora glielo racconto un attimo, intanto gli racconto cosa
è accaduto. No, in breve, perché?
Sì,
perché?
Sì, io credo che...
C'era un problema di ammissione?
Io credo che... E allora sono arrivati in 10.000 in quel periodo e sono rimasti lì. I flussi sono assolutamente contenuti, cioè non siamo di fronte a flussi incredibili. Infatti, nel momento in cui si è cominciato a lavorare sul trasferimento, tutto quanto è andato tranquillo. Adesso la stagione è iniziata, ieri sono arrivati qualcosa come 4.000 persone a Lampedusa, 4.000 turisti, c'è questa anche manifestazione di susite, alzate, significa in siciliano di baglioni, e quindi evidentemente la stagione è iniziata e non confligge con il fenomeno migratorio che continua. La domanda è una domanda che va sul politico, ovviamente, e io ho qualche difficoltà a rispondere. Evidentemente i fatti relativi alle amministrative che poi si sono svolte qualche giorno fa avevano un loro significato, avevano un loro peso. Non è che non si fosse in grado di trasferire questi piccoli flussi. Consideriamo che parlavamo di 3-4 mila persone, consideriamo che uno stadio ne ospita 80 mila ogni volta, no? Ieri a Roma ce n'erano 25 mila, cioè noi siamo abituati, un grande paese, ne abbiamo parlato su un aereo che andava a Lampedusa con il nostro onorevole. Ed è chiaro il meccanismo, io non credo che ci sia bisogno dell'assessore di Lampedusa alla programmazione del sviluppo economico e al turismo per capire quali sono stati i meccanismi. Ci sono stati, è stato il titolo della mostra è dalla favola allo stupro, Quindi noi sappiamo perfettamente cosa è accaduto e la mostra il significato di dire che non accada più. Però certamente i lampedusani hanno visto in questo flusso che è rimasto all'addiaccio. Io abito al Porto Vecchio, vicino alla collina della Vergogna, e la sera quando passavo per andare a casa mi vergognavo profondamente di avere una casa calda, perché lì quella sera la temperatura scende e di vedere un numero infinito, parlavamo di migliaia di persone, di tunisini, ragazzi dai 20 ai 30 anni che dormivano all'addiaccio. E devo dire che sono stato anche in qualche modo rapinato a casa, scassinato, perché qualcuno è entrato, ha preso 4 coperte e un po' di acqua minerale, perché non ne avevano nemmeno tanta. Io credo che sia una pagina della quale l'Italia debba vergognarsi oggi, i lampedusani hanno capito che quelle non erano numeri, ma erano persone. Io credo che ci sia un fatto anche relativo alla gente di mare. La nostra Madonna si chiama Madonna di Porto Salvo, quella che protegge l'isola, perché l'accoglienza è un fatto per la gente di mare, è un fatto che insita in noi stessi, cioè non possiamo mandare via chi arriva dal mare, ma poi non è che arriva dal mare perché sbarca lì, arriva dal mare recuperata a 200 km di distanza. Cioè qui quando vi dicono sui media che vi sono stati sono sbarcati 300 persone, è una falsità, non è vero affatto. Abbiamo recuperato a 200 km di distanza 300 persone su un barcone, li portiamo sull'isola per riportarli in Italia. Questo è il concetto.
Cioè, nessuno sbarca.
Nessuno sbarca. C'è qualcuno che ogni tanto arriva con qualche barchetta, ma è un fatto assolutamente eccezionale, perché appena vengono individuati a distanza di 160 chilometri da Lampedusa e dalla Guardia di Finanza, gli elicotteri della Guardia di Finanza, qualcuno va a prenderli, a salvarli in qualche modo. Peraltro Lampedusa è lì soltanto, il fenomeno Lampedusa è un fenomeno costruito, nel senso che Lampedusa è stata trasformata dal governo italiano in piattaforma logistica del Mediterraneo, perché in realtà Pantelleria è molto più vicina alla Tunisia, la Sicilia è molto più vicina alla Tunisia, ma soltanto ormai i mercanti di carne umana sanno che da Lampedusa parte il soccorso, e quindi partono dal sud della Tunisia vicino alla Libia e sanno che vengono individuati e portati sull'isola che è stata trasformata a piattaforma del Mediterraneo. Oggi devo anche dire che devo lanciare un allarme, perché non è corretto che il paese stia caricando sull'isola tutte le problematiche che riguardano il paese stesso, perché non è giusto che un'isola che ha vissuto sulle sue gambe e che ha costruito un suo futuro turistico di circa, riusciamo ad avere 800.000 presenze in un anno, oggi venga massacrata, perché evidentemente, anche se è iniziato il percorso del turismo, evidentemente ciascuno di voi penserà, invece di andare su Lampedusa quest'anno vado su un'altra isola, ci tornerò l'anno 21 visto che ci sono questi problemi.
Quindi secondo lei non è possibile la convivenza del fenomeno con il turismo?
Assolutamente
perché
sì,
finora però
è possibile la convivenza nell'immaginario collettivo, un cosiddetto sbarco vale 100 spot, nel senso che nel momento in cui io vedo vedo descritto uno sbarco e vedo descritto solo quella particella della realtà, perché io sono convinto che è da 20 anni che Lampedusa convive, ma l'anno scorso che abbiamo avuto il centro di accoglienza chiuso abbiamo avuto un incremento del flusso turistico del 20%. Il che vuol dire che evidentemente questo tipo di fenomeno, che in qualche modo ha anche consentito di far conoscere l'isola a tutto il mondo, però è un fenomeno che in qualche modo oggi confligge nell'immaginario se non nella realtà. E questo è grave, perché non si può pensare. Ci sono tante altre soluzioni rispetto a quella di trasformare Lampedusa in piattaforma logistica, che vuol dire bloccare una parte del porto, il che vuol dire avere il problema dei barconi che arrivano e poi che bisogna distruggere, il che vuol dire di alcuni locali del comune che sono stati requisiti, avevamo l'area marina protetta, è stata requisita dalla protezione civile per farne un luogo per i minori, ma voi pensate che sia giusto che i minori rimangano all'aperto? No, ma voi pensate che è giusto che un locale
che il comune con tante difficoltà, il sindaco mi insegna cosa ci vuole per rimettere a posto un qualunque sito, dopo venga preso dalla protezione civile e magari rilasciato dopo anni, anche questo non è giusto. Allora io dico, ci sono delle soluzioni alternative. Un grande paese come l'Italia, sesta potenza industriale del mondo, non può consentirsi di trasformare un'isola nella piattaforma logistica. Vi sono delle navi, per esempio in rada, che possono servire direttamente ad accogliere, abbiamo delle portaerei, voglio dire, c'è anche un isolotto lì vicino, è un'estrema provocazione, di grande, 7 volte il centro di accoglienza. Non vogliamo un Ellis Island di nuovo, non vogliamo Guantanamo di nuovo, ma certamente se dobbiamo affondare un'isola con 6.000 abitanti cerchiamo una soluzione alternativa, perché anche quello costa pochissimo metterlo a posto, costerà 50 milioni invece che 30, e 50 milioni non l'ha detto il nostro onorevole, ma 50 milioni sono equivalenti a 2 chilometri di autostrada, a 2 chilometri di autostrada.
Quindi si può dire che da qui, da questo palco, lei lancia un appello, un vero e proprio appello, affinché
certamente
venga spostata questa problematica dall'isola di Lampedusa una volta per tutte.
Sì, io credo che ci debba servire, soprattutto considerato che questi flussi aumenteranno, perché la democrazia in Libia che arrivi al più presto possibile, e la democrazia nel Nord Africa porterà a che questi flussi e continueranno. Peraltro io insegno economia, so bene che a noi servono, al di là di tutto a noi servono, perché è vero tutto quello che si è detto fino adesso, ma è vero anche che i figli che non facciamo sono neri, ma quelli che facciamo sono bianchi, quelli che non facciamo sono neri, e noi a questa situazione dobbiamo abituarci, perché come diceva bene, il mercato del lavoro è segmentato e non è che qualcuno può fare lavoro di altri, cioè alcuni lavori non li potremmo fare mai, anche se la disoccupazione rimarrà alta, non frizionale, ma rimarrà alta, ma malgrado questo però non li vorremmo fare, perché l'ingegnere e altri non li potranno fare.
Quindi sintetizzando, perché vorrei dare anche un po' la parola ai ragazzi, lei dice va bene,
io dico che
va bene i flussi, va bene che queste persone arrivino, io, tutto il rispetto per tutto, ma non trasformate Lampedusa.
Io credo che il fenomeno è un fenomeno che certamente, che intanto è un fenomeno millenario. Le migrazioni sono fatte, infatti come assessore alla cultura volevo che si arrivasse ad un museo delle migrazioni che passasse da tutti i luoghi in cui da Lampedusa sono passati, e poi che fosse costruito come anche un tra virgolette un business per Lampedusa, perché questi 200-250 mila nuovi italiani i cui padri sono passati da Lampedusa probabilmente vorranno un domani andare a cercare qual è stato il primo approdo dei loro padri, e questo potrebbe essere un elemento per far sì che Lampedusa possa anche vivere di questo, visto che ha tanto dato, al di là del premio Nobel per la pace, al di là di quello che la gente ha fatto perché se l'è sentito di farlo, e perché secondo me proprio c'è un fatto interno, non ci ha nemmeno tanto pensato, non è un fatto colto, è un fatto viscerale e istintivo e forse anche selvaggio, se mi consigliate, per tanti aspetti, ma c'è il fatto che uno vede l'uomo e a quel punto non può che rapportarsi come uomo. Però certamente l'Italia, gli italiani devono capire e devono fare in modo che questa, al di là del governo, il governo e gli altri, fare in modo che questo meccanismo che si è instaurato, che molto comodamente vede Lampedusa diventare piattaforma logistica, si trasformi, perché non è giusto che 6.000 abitanti, 6.500, noi siamo un arcipelago con 3 isole, Linosa, Lampedusa e Lampione, si trasformi
in carico di un problema tutto nazionale.
Un'ultima cosa volevo dire, e poi stiamo molto attenti, perché questa è un'occasione unica. Abbiamo noi, e qua vengo da professore, cioè voglio dire, abbiamo noi un Nord Africa che si è svegliato, che si è sciolto, tra virgolette, muro di Berlino, se ne è dotato di tanto. Bene, questa è un'opportunità incredibile. È un'opportunità incredibile perché siamo a 2 passi. Il fatto che arrivino lì vuol dire che, sì, che noi possiamo arrivare anche lì. Questo Mediterraneo che da anni ormai è diventato un muro che divide, deve essere un lago che unisce, come è stato per i Romani. E il centro europeo può può scendere da Berlino verso Roma se noi recuperiamo, come è stato fatto con i romani, senza evidentemente quella visione colonialistica che non condividiamo e che vede soltanto nel Nord Africa una zona per essere utilizzata e vede abbandonata tutta la parte invece del sahariana. Però certamente essere così vicini deve far svegliare l'Italia, il nord-est per primo, ma tutti gli altri, per dire guardate che siamo a due passi, guardate che lì è tutta zona in cui possiamo lavorare, possiamo vedere di trovare quello che altri hanno trovato in altre realtà. Consideriamo peraltro che noi siamo 50-60 milioni di abitanti, e finisco veramente, e noi abbiamo bisogno invece, proprio come Europa, di questa massa logistica più grande. Non bisogna andare ulteriormente a dividere un paese che è già piccolissimo, ma bisogna formare questo nucleo più forte per essere competitivi rispetto ai grandi paesi che sono sul mercato. E certamente il Nord Africa, tutta questa parte, insieme all'Europa, può diventare il nucleo importante per tutto questo. Grazie.
Sì,
Valeria,
sì, posso dire una cosa? Voglio solo aggiungere una cosa. In realtà Lampedusa è un po' una metafora della sconfitta europea, non soltanto la sconfitta italiana, perché è vero che 20.000, 30.000, 50.000 flussi migratori su scala mondiale non sono niente, però il messaggio che ha dato l'Europa è devastante, è veramente devastante, perché in realtà cosa succede attraverso Lampedusa? L'immagine, la metafora lampedusiana è che in realtà siamo in presenza non soltanto di una sconfitta europea, ma di un'Europa che non sa cosa vuole essere nel sistema mondiale, e questo è gravissimo. Il risultato è che la sponda sud del Mediterraneo assume due identità, frontiera di sicurezza e periferia dell'Europa. E della sconfitta di Barcellona, di tutta la promessa dal 95 in poi. Allora c'è qualcosa da fare, che è la contestazione politica e la contestazione dei dirigenti europei. Perché? Perché bisogna ingegnarsi di fronte a ciò che sta succedendo, non soltanto in Italia ma anche a livello europeo. Sennò il rischio è grave, perché io, tornando dall'Egitto, dal Marocco, qualche settimana fa, guardando queste masse di ragazzi, ventenne, trentenne, eccetera, di fronte a una valanga demografica, io mi sono detto fra me che l'Europa non ce la farà mai, se non realmente prende la decisione di aprirsi, ecco, di uscire un po' del marasma nel quale oggi è intrappolata. Ecco. Perché il mondo globale significa la capacità comunque a trovare delle sinergie fra la sponda nord e la sponda sud del Mediterraneo. Perché un'Europa spezzata dalla sua sponda sud del Mediterraneo è un'Europa che camminerà zoppicando per tutta la vita. Grazie.
Una cosa, scusate, su Lampedusa la voglio dire, ma è brevissima, e non è una constatazione ma è un racconto di una storia. Non so quanti chilometri da qui, ma credo non molti, a Verona Sud c'è un residence che si chiama Manager's Residence. Il titolare è un signore che si chiama Giorgio Tedeschi, che mi ha chiamato l'ultima volta 4 giorni fa, dicendomi: onorevole, ancora niente. Dico: non è possibile. Allora, la storia è la seguente. Il signor Giorgio Tedeschi, sull'Arena, quotidiano che voi conoscete, legge che si ricercano delle disponibilità, o perlomeno legge che i comuni non danno le disponibilità per accogliere gli immigrati, quelli di Lampedusa. Allora lui dice: ma come, io ho un residence che è vuoto, io metto il mio residence a disposizione. Posso accogliere fino circa 200 persone, a 96 camere, quasi tutte doppie, quindi 96 per 2 fa 192, qualcuno poteva essere anche triplo, insomma lui fa una stima, 192 persone, diciamo 200 persone. A chi mi rivolgo? Dice: vabbè, chiamo la redazione del quotidiano, il quotidiano dice: ma guardi, noi la notizia ce l'abbiamo dalla prefettura, chiama il prefetto e poi chiama la provincia, insomma si fa tutto un giro in cui lui comincia a mandare fax: io sto a disposizione, nessuno gli risponde. Allora, dopo un po' di tempo esce fuori la notizia: albergatore veronese non ha il pane, ma non c'è nessuno che ci abbia i denti, in sostanza, cioè c'ha i letti ma i letti rimangono vuoti e così via. Allora io leggo la notizia, lo chiamo, cerco su Google il suo numero di telefono, dico: guardi, mi racconti bene la storia, che cerco di muovermi un pochetto io per vedere se riesco a aiutare. Mi dà tutte quante le linee della storia, io comincio a chiamare il Viminale, ho chiamato il prefetto, ho chiamato, insomma tutti, no? Ho cominciato a fare tutto un giro di telefonate. E mi fanno tutti dei ragionamenti dicendo: ma noi non sappiamo se queste persone poi sono delle potenziali richiedenti asilo oppure sono dei potenziali clandestini. Questo è il ragionamento, parola che io odio tra le altre cose, clandestino, ma comunque insomma, mi fanno questo ragionamento qua, no? Dicendo: no, perché se noi li mettiamo in un posto che non è recintato, poi quelli che non hanno diritto all'asilo prendono, scappano e noi non li ritroviamo mai più. Io dico: scusate, ma ci mettete un pochino di tempo, ma almeno quelli che siete sicuri che sono richiedenti asilo, quelli che ce l'hanno, c'hanno la faccia da Corno d'Africa, per esempio, li pigliate e li mandate tutti quanti là. Non è che ci voglia tantissimo, insomma, cioè io lo so che da certe zone si parte perché ci sono delle guerre in atto e così via. Ah, ma guardi, onorevole, sì sì, ma è solo questione di tempo. Ripeto, ai primi di marzo, ora siamo ai primi di giugno, sono passati 3 mesi, il residence del signor Giorgio Tedeschi è ancora vuoto, magari ci andranno dei turisti, ma certamente non è andato neanche un immigrato, e ci diceva il sindaco in apertura di lavori, dichiarazioni sui giornali, i comuni non sono disponibili, eccetera, eccetera. Per cui non è soltanto una questione di emergenza che poi, insomma...
È anche un fatto d'organizzazione.
E anche che certi problemi o si vogliono risolvere o non si vogliono risolvere. In maniera molto diplomatica l'assessore, non va detto tutta la verità, ma giustamente, insomma, però se ve la posso dire io da persona dell'opposizione, c'è stata una manovra chiara, evidente, di tenere gli immigrati, i disperati, il più lontano possibile dall'Italia e in particolare dalla Padania. Il più lontano possibile, non dovevano toccare terra, non dovevano toccare suolo italiano, non dovevano dar fastidio prima delle elezioni, perché se avessero dato fastidio e poi dopo certe forze politiche che puntano sulla paura, come potevano dire ma noi siamo stati duri, noi siamo al governo, li abbiamo fermati? Questa è la verità, questa è la verità. Tant'è vero che io a Lampedusa ho sentito delle voci confermate, quindi non sono indiscrezioni, che il piano originale del governo era quello di fare una tendopoli ai piedi della ex base americana, c'è una discesa che va verso Ponente, in quella riserva naturale andava fatta una tendopoli da 20.000 posti e dovevano essere lasciati là fino alla soluzione dei conflitti in Maghreb. Questa era l'idea, poi per fortuna a Lampedusa qualcuno si è ribellato e il piano è saltato, ma questa era l'idea, cioè non c'è stata mai una volontà seria di affrontare il problema e di risolvere. Ma vi siete chiesti perché gli altri anni non c'è stato questo? Dice sì, perché non c'erano tutti questi. Ma non è vero, perché noi ci abbiamo avuto fior di sbarchi, ci abbiamo avuto 36.000 che sono sbarcati nel 2009. Non diciamo le...
Recuperati,
che sono stati recuperati nel 2009. Chi era il prefetto? Era Morcone, nostro candidato purtroppo mazzolato a Napoli. Il prefetto Morcone aveva creato un modello che si chiama modello Lampedusa, chiamava personalmente i sindaci uno per uno. E gli diceva: me ne pigli 50, me ne pigli 30, me ne pigli 80, me ne pigli 21. In questo modo l'Italia non si è neppure accorta di quello che stava accadendo. Qui è stata creata, e me ne prendo le responsabilità da esponente politico dell'opposizione, è stata creata un'emergenza d'arte, che già la situazione non era facile, però è stata, come posso dire, si è soffiato sul fuoco. Se metti 3 bagni chimici in un posto, tre bagni chimici, poi dopo è chiaro che la gente la pipì la fa dove capita.
Va bene, devo interromperla perché non abbiamo la parte opposta, io ho l'incubo della par condicio.
Mi dispiace.
Purtroppo non ci sono...
Posso però fare una piccola affermazione della par condicio velocemente, una riflessione. Vai. Dietro di te, Andrea, c'è una bandiera, no? Noi abbiamo la bandiera italiana e poi la bandiera europea. Devo anche dire, come tu ben sai,
hai ragione, hai ragione.
Io come Camera di Commercio di Milano sono 5 anni che organizziamo dei convegni meravigliosi per il Mediterraneo e arrivano tutti. Sì. Quando si parla di business arrivano tutti. Per mettere le bombe siamo tutti d'accordo, però sul discorso degli immigrati
però
l'Europa
è
latitante.
Però è pure vero, cioè, che la Germania, però è pure vero che la Germania dal Kosovo i suoi rifugiati se l'è presi, è pure vero che la Svezia se l'è presi. No? È vero che adesso stanno facendo i finti tonti e non hanno capito che se ti fa male tantissimo un dito del piede e se c'hai un'unghia incarnita è il cervello il primo che sente il dolore. Loro invece pensano che sia un problema dell'unghia del piede. Siccome noi abbiamo la fortuna sfortuna di essere l'unghia del piede perché stiamo piantati in mezzo al Mediterraneo, pensano che sia un problema nostro. Su questo la Lega ha perfettamente ragione. Su questo però, e anche qui faccio l'uomo dell'opposizione, erano quelli che fino a 2 anni fa alle europee sputavano sull'Europa dicendo che l'Europa non serviva a nulla. Adesso improvvisamente l'Europa serve.
Vabbè, facciamo fare le domande.
Allora, io volevo passare la parola ai ragazzi per se c'era qualche domanda.
Prego, ragazzi.
Nessuno degli argomenti proposti vi ha fatto, come dire, dai, vi ha dato degli spunti, non
Ali
ci Baba, credo.
Alibaba, sindaco di Bologna. Poi vanno.
Vabbè, mi alzo in piedi, tanto siamo in pochi. Così mi si vede. Io mi chiamo Sharon, di cognome faccio Reichel, sono nell'Unione dei Giovani Ebrei Italiani, ma in realtà parlo più per esperienza personale che per la mia associazione. I miei genitori sono israeliani, sono venuti per studiare in Italia. Io fino ai 18 anni ero cittadina extracomunitaria. Ai 18 anni ho giurato sulla Costituzione e quindi ho finalmente avuto la mia cittadinanza italiana e sinceramente sono rimasta un po' contrariata dal discorso dell'onorevole Sarubbi sul fatto di far entrare, fra virgolette, per merito gli immigrati in Italia. Io capisco il discorso del merito, ma quando il merito si traduce in facciamo entrare il raccoglitore di fragole perché le raccoglie bene, o la persona che lavora con le mucche perché a casa sua ci lavora benissimo, sinceramente qui c'è un ritorno molto sbagliato al concetto di immigrato come forza lavoro. Allora, l'immigrato dovrebbe essere anche qualcosa di positivo, di arricchente. Sinceramente i miei genitori, mio padre faceva il veterinario, mia madre lavora all'università, io personalmente ho studiato lettere e filosofia, allora dovrei andarmene perché sono inutile? Cioè, non sono forza lavoro? No!
No, non credo che l'onorevole Sarubbi volesse escludere, no?
Sono sicuramente, però forse a volte riaffermare con forza che l'immigrato, che l'immigrazione, che la nuova cultura, che il fatto di mischiare le culture è una cosa importante, non l'immigrato come numero, non l'immigrato come forza lavoro, ma noi siamo importanti, l'Italia se no non va avanti, nel senso veramente, cioè sembra che siamo ancora a livello delle corti medievali, no, quest'Italia deve andare avanti, se no, cioè veramente abbiamo finito.
Onorevole Sarubbi, come risponde?
No, è evidente che questo non significava che lei debba tornare a casa perché non sa mungere le vacche, questo mi sembra abbastanza mi sembra abbastanza evidente, la cosa va per sé, ma io sto parlando dei nuovi immigrati che devono arrivare e faccio un discorso che, ripeto, non è né di destra né di sinistra. A mio parere l'Italia deve essere in grado di accoglierli e deve essere in grado anche di accompagnarli, cioè nel senso che noi non dobbiamo dire che possono entrare tutti e per sempre, però poi una volta entrati sono problemi loro e si arrangino. Noi dobbiamo essere in grado di dire alle persone che entrano qui, tu entri, ma poi io non ti mollo un attimo. Dal momento in cui tu entri, io ti accompagno fino alla cittadinanza, ti porto per mano. E questo lo possiamo fare con i mezzi che abbiamo a disposizione. I mezzi che uno Stato ha non sono mezzi illimitati, i fondi che sono investiti sulle politiche sociali sono molto bassi, sono anzi in questo momento dicevo pari quasi allo zero, e quindi in questo momento a mio parere, non potendo accogliere tutti e per sempre, dobbiamo privilegiare almeno in un primo periodo gli immigrati che sono assorbibili, cioè gli immigrati che vengono qui e che possono facilmente integrarsi nel mercato del lavoro. Cioè se io importassi dei giornalisti farei solo un danno perché i giornalisti che importo non troverebbero nessun mercato del lavoro e dovrebbero fare altri lavori, necessariamente dovrebbero fare altri lavori. E guardi, io non è che lo dico perché sono diventato cattivo improvvisamente, cioè perché ero un buonista e poi adesso arrivato in Parlamento mi sono piegato alla logica del compromesso, ma proprio perché ogni Stato fissa dei criteri. Se lei pensa all'America, no? Che prendiamo tutti ad esempio come modello di una società composita, fatta di provenienze diverse, una società in cui tutti quanti gli immigrati di prima o seconda generazione riescono a sentirsi cittadini e guai a chi gli tocca il 4 di luglio, eccetera, eccetera. Beh, l'America sugli ingressi ha una politica abbastanza selettiva. Stiamo parlando dell'America, non è che stiamo parlando della Germania nazista. Cioè stiamo parlando dell'America, perché in questo frangente economico, tra l'altro con la globalizzazione in atto, le economie rampanti nel sud-est asiatico, eccetera, a mio parere è illusorio dire che noi possiamo prendere tutti e per sempre. Altro è, le sto dicendo, l'accoglienza per motivi umanitari, che non c'entra nulla con l'assorbimento dei flussi economici. Cioè a mio parere devono essere fatti due ragionamenti diversi, visto che comunque i flussi esistono e esistono ormai da anni. Ora non vengono applicati, sono due anni che non si fa più il decreto flussi perché si dice che non ci sono posti di lavoro. Invece, a mio parere, i posti di lavoro ci sono, basta sentire la CGA di Mestre che dice che delle possibilità ci sono. Ma allora, facendo noi dei flussi, a mio parere possiamo tararli meglio sulle persone che possono arrivare, proprio perché da quel momento lo Stato le deve accompagnare. È proprio una presa di responsabilità, è come chiamarla... Guardi, scusate, faccio un brutto esempio, magari poi se lo rivende qualche giornale faccio una figuraccia, però per capirci un po', è come la paternità o maternità responsabile, no? Io amo tanti bambini, e credo però che avere 10 figli, come ha fatto mio nonno, non sia la cosa migliore per me e per la mia famiglia. Il che non significa che io non voglia avere figli, ne ho 2, spero di convincere mia moglie a fare il terzo, se ce ne scappa un quarto non mi metto a piangere, però provo a contare, cioè, quelli che poi riuscirei a mantenere e riuscirei a portare avanti, a educare, così come i suoi figli e i suoi genitori hanno fatto con lei. Pur essendo delle persone aperte alla vita, non hanno detto noi da qui ai prossimi 30 anni figliamo, non hanno fatto 20 figli. Perché hanno deciso, hanno fatto come famiglia, si sono confrontati e hanno detto bene, noi possiamo investire su questo. A mio parere, visto che ogni immigrato che entra è un figlio, è un pezzo della mia famiglia che viene qui, io lo decido responsabilmente e non mi sento più cattivo per questo. Per cui io capisco l'applauso, che insomma la battuta se l'è costruita bene, ma nessuno la rimanderà indietro perché lei tanto più che io le sto dicendo che i ragazzi nati qui o cresciuti qui sono di un altro livello. Io sto parlando degli immigrati nuovi che arrivano. E su questo io sto dicendo che noi non possiamo, se no altrimenti, guardi, il discorso che sta facendo lei è un discorso di abolizione delle frontiere, ma le frontiere sono state costruite proprio per permettere lo stabilirsi delle comunità nazionali. Forse sto facendo un discorso di destra da un deputato di sinistra, non lo so, però ripeto, a me sembrano discorsi più di buonsenso che non ideologici, per questo rinsisto, se le interessa sul mio blog, che è andreasarubbi.it, c'è un post che si chiama Immigrazione 2.0, e mi piacerebbe che lo leggesse, in cui appunto evidenzio queste cose e poi mi dicesse cosa ne pensa.
Altre domande? Eccola.
Salve, io sono Giovanni Basini, sono un dirigente dei giovani di FLI e faccio parte anche dell'Associazione Fare Italia. Avevo una considerazione da fare sul tema citato del rapporto fra ingresso selettivo, con che criterio, o ingresso generalista per territorio delle quote di flussi. Beh, se c'è un problema di accoglienza che è comune a paesi che hanno una grossa base di persone preesistente e che vedono l'immigrazione come un flusso esterno, lo si potrebbe forse provare a risolvere prendendo spunto da un paese che è stato costruito integralmente sull'immigrazione. E mi riferisco agli Stati Uniti d'America. È vero che ci sono dei problemi di discriminazione qualitativa e di opportunità negate nel caso di un'immigrazione rigidamente selettiva sulla base degli ovvi criteri di produttività e quindi di competenza citati, ma in America c'è un correttivo e su questo volevo l'opinione degli autorevolissimi relatori presenti. La lotteria è un sistema considerato spesso casuale e quindi antidemocratico, in realtà ad Atene la casualità era la democrazia in una certa misura. Ebbene, la lotteria per la green card è un metodo di riequilibrio che usano negli Stati Uniti. Uno ottiene una green card per entrare negli Stati Uniti facendo un modulo e poi viene sorteggiato. C'è una quota determinata di persone che viene scelta proprio in questo modo. E questo riequilibra il sistema delle quote, dei redditi minimi per l'ammissione, del permesso di lavoro e via così. Tutto qui.
Sarebbe tanto più facile reintrodurre lo sponsor.
Allora, attenzione. Meno male che me l'ha detto perché io mi sono scordato una cosa fondamentale. Scusate, ma me la ricordo solo adesso. L'avevo detta ieri sera a San Giovanni Valdarno, ma me la sono scordata adesso. Primo firmatario Gigi Bobba, ex presidente nazionale delle ACLI, ora deputato del Partito Democratico. Secondo firmatario, se non sbaglio, Savino Pezzotta. E varie altre persone tra UDC, PD, eccetera, eccetera. Abbiamo fatto una proposta di legge, scritta dalle ACLI, che introduce il permesso di soggiorno per ricerca di lavoro. Cioè, il nostro ragionamento è abbastanza semplice, dicendo, ma che senso c'ha che se io ho una ragazza filippina che sta lavorando in nero a casa mia e la voglio mettere in regola, non la posso mettere in regola, perché deve essere per chiamata nominativa, cioè vuol dire che lei se ne deve tornare nelle Filippine, io devo fare finta di chiamarla dalle Filippine, lei deve avere i documenti e poi dopo deve tornare indietro. No? E che senso ha che tutte quante le persone che entrano qua con visto turistico poi dopo lo fanno scadere, cominciano a diventare irregolari, vanno a cercare lavoro in maniera irregolare, perché nessuna azienda ti piglia in prova se tu sei irregolare, se deve farti un'assicurazione, un apprendistato o quello che è. Allora abbiamo detto, introduciamo una nuova fattispecie, lo chiamiamo permesso di soggiorno per ricerca di lavoro, e tu con questo permesso di soggiorno per ricerca di lavoro decidi quanto tempo vuoi stare in Italia a cercare lavoro. Minimo 3 mesi, massimo 12 mesi. Come fai? Tu versi, hai qualcuno che per te fa, quindi sponsor, o anche senza sponsor, lo fai autonomamente, una fideiussione pari all'importo dell'assegno sociale, circa 300 euro, moltiplicato per il numero dei mesi che tu vuoi stare qui. Garantisci che qui avrai una residenza, ci dici qual è, noi veniamo a vederla, e in più c'è una persona che fa appunto lo sponsor, il garante per te. No? Ora, 300 euro per 12 mesi, io credo che la mia colf filippina, fortunatamente invece è in regola, non avrebbe nessuna difficoltà, facendo dei sacrifici sulla sua vita personale, a investire qualche soldo per sua sorella, che sta nelle Filippine e che vorrebbe venire a cercare lavoro qui e che probabilmente a Roma lo troverebbe come colf, no? E tanti altri così. Così come fece il Canada, no? Paese di grande immigrazione con il sistema dello sponsor. Così come mi sembra, io non sono un grande giurista, ma forse anche la Turco Napolitano aveva introdotto il sistema dello sponsor. No? E poi è stato abolito perché non funzionò bene. Noi crediamo onestamente che questo sia un sistema abbastanza, anche questo, neutrale. Cioè, se una ditta vuole prendere una persona in prova, bene, sta qui, permesso di giorno di cerca di lavoro, lo provo. No? Se una famiglia vuole prendere una colf in prova, gli faccio un contrattino di prova, ma almeno gli casca in testa un libro e si mette 3 punti in testa o perde un occhio, almeno io sono assicurato, insomma. Cioè, non c'è il discorso di tenere una persona, no, poi nascosta sempre così. Ecco, purtroppo questo non è neanche stato preso in considerazione come progetto di legge. Quindi una possibilità c'era. Sulla lotteria, io devo dirle che, guardi, dal punto di vista di giustizia somma, per un cristiano sarebbe anche una cosa giusta, perché vuol dire ci affidiamo alla provvidenza che vede meglio di noi. Però personalmente, da politico, credo che la storia di una persona e le vite siano troppo importanti perché la politica le deleghi alla sorte. Per cui quando anche lei avesse ragione dal punto di vista teorico, poi le dico che io dal punto di vista pratico ho qualche difficoltà, perché significherebbe che io mi tiro indietro come legislatore e non capisco e non fisso delle priorità. Per cui è una cosa che istintivamente mi fa venire l'orticaria, questa della lotteria. Riconosco che a livello intellettuale lei qualche ragione ce l'ha.
No, posso aggiungere una cosa? Secondo me l'idea della lotteria non è un qualcosa che viene dopo che tu hai risolto tutto il resto. Cioè, tu ti sei inventato un sistema che funziona, una roba che garantisce tutti, me che sto qui, te che devi venire da fuori, eccetera, eccetera, ok. Dopodiché introduci la lotteria, cioè non può essere la lotteria quello che poi risolve e riequilibra le quote, eccetera, secondo me, modesto parere. Altre domande?
Giuseppe Solazzo, io volevo chiedere una cosa un po' che riguarda il post integrazione, cioè molte volte si parla di flussi migratori e di tutto quello che riguarda il fatto che l'immigrato o comunque l'extracomunitario arrivi, però secondo me bisogna creare un ambiente del dopo, cioè nel senso tu l'immigrato deve essere accolto, deve poter avere uno spazio, deve poter avere non solo un lavoro ma anche poter professare la sua fede, la sua cultura, cercare di trasmetterla ai suoi figli e creare insomma tutto attorno a lui un insieme di opportunità. Come si può fare questo dopo un taglio di 8 miliardi alla scuola, dopo aver messo a zero i mediatori culturali, dopo aver fatto un insieme di politiche che possono essere giuste o sbagliate, e quella non è, insomma, è una decisione che prenderanno i cittadini e che ha preso il legislatore, però in generale bisogna secondo me ragionare sul fatto che l'integrazione non si può fare facendo 3 o 4 leggi che, seppur importanti, diano l'idea dei flussi migratori, di come una persona possa arrivare, di come una persona possa essere regolare, che è una cosa seppur fondamentale, ma di dargli l'opportunità di essere persona, di essere individuo e di fare quello che crede, perché se uno non ha uno spazio di manovra proprio vitale nelle cose più semplici che sono quelle basilari e anche nelle cose più complesse, penso sia appunto questo che manca veramente.
Fuadalan vuole rispondere.
Ma è vero che la normativa o la decisione politica è sempre un punto di arrivo. Quello che manca in Italia e anche in Europa in generale è un dibattito di società. L'immigrazione è un dibattito di società. Non è mica obbligatorio accettare l'immigrazione. Ci sono dei paesi che la rifiutano totalmente. Il Giappone, ad esempio, è un paese che rifiuta totalmente l'immigrazione. Ecco. Questo dibattito di società non c'è, ma c'è nello stesso momento in cui, come ho detto prima, due paradigmi sono fondamentali oggi alla la produzione del consenso politico per alcuni movimenti e partiti, e il discorso sull'immigrazione e il discorso sull'Islam. Si vede benissimo dalle analisi statistiche e dall'analisi semantica dei discorsi dei politici oggi come la questione migratoria e la questione dell'Islam interviene direttamente in un periodo di grave crisi economica e con il dibattito, cioè della produzione del consenso politico sull'immigrazione, sulla questione dell'Islam. Le statistiche sono tutte al ribasso, mi sembra evidente. E dunque il dibattito di per sé o non c'è o è completamente falsato e si scivola direttamente sulla sicurezza. Poi per di più c'è un problema che lo ricordo, allacciandomi la domanda sull'America, cioè il paradigma di partenza è diverso, cioè fra gli europei e gli americani. Primo di punto perché la genesi dello Stato americano è basata sul ruolo dell'immigrazione. Sono gli immigrati che hanno costruito, inventato la nazione americana. Ecco. In Europa è diverso. È l'identità che è la base, ecco, della configurazione dello Stato nazionale, ecco, in Europa. E noi viviamo un passaggio molto difficile, perché non è che scompaiono le frontiere, però la dinamica dello Stato nazionale nell'ambito della globalizzazione cambia totalmente di sostanza. Ed è per questo che andremo sempre di più verso una diaspora dei popoli e delle culture. E politicamente bisognerà inventarsi qualcosa, ma in questo momento l'Europa non è pronta a inventare qualcosa e gioca tutto su delle dinamiche, delle politiche di tipo minimalista e non massimalista. E allora lo spazio si ristringe. Poi il discorso sulla meritocrazia mi fa molto ridere, perché è un discorso di propaganda, è soltanto un discorso di propaganda, soprattutto in un paese in cui la meritocrazia né per noi italiani esiste. Non esiste la meritocrazia, perché è basata essenzialmente sul sistema di appartenenza. Su questo la società italiana ha molto da fare con le società arabe, che sono delle società segmentarie. Io sto preparando un articolo sul Sole 24 Ore che avrà per titolo una metafora. Io dico che in Italia abbiamo messo la burca sulla gioventù e sull'immigrazione, cioè c'è un tappo e con questo tappo non esce. Allora io spero in una prossima generazione, oppure una leadership che sia in grado veramente di, come un direttore d'orchestra, di trovare il là che riesca in un certo senso a mettere non tutti d'accordo insieme, ma a trovare un po' in un certo senso l'unisono di fronte a qualcosa che cambierà inevitabilmente. Guardate che io insegno anche a Stanford, sia a Firenze che negli Stati Uniti, e ogni anno, prima di iniziare il mio corso, chiedo ai miei studenti, sono curioso da dove vengono, e nel 99% dei casi non ho mai un americano doc. Ho l'italiano che è sposato con una persiana, o il persiano che è sposato con una cinese, o il danese che è sposato con l'italiana, eccetera, eccetera, eccetera. Hanno un'identità di partenza, ma questa identità è confluita, sì, in un'identità di arrivo. E l'identità di arrivo è l'essere americano, al di là della diversità. Ma noi abbiamo un problema, cioè il paradigma di definizione di ciò che è il meccanismo dell'integrazione in Europa parte attraverso l'idea di individuo, è legata alla filosofia dei Lumi, alla storia europea, alla storia filosofica e politica dell'Europa, mentre in America, ecco, il paradigma di partenza sono le comunità. Per questo nell'ambito anche giuridico loro hanno una mentalità tale che ad esempio la questione del velo non fa problema. Io mi ricordo ancora
pochi mesi fa, arrivando all'aeroporto di Washington, ad esempio, si vedono dei cartelli enormi, proprio per gli immigrati che arrivano, si vede la cinese aperta, si vede la ragazza col hijab, una ragazza anche con il niqab, e poi dove è scritto devi fare questo, 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 si vuole immigrare nel nostro paese, eccetera. È una filosofia, vale a dire una cultura diversa, e la globalizzazione oggi ha bisogno di mettere insieme delle carte. Non si può più ragionare, la mia battaglia è questa, soltanto sul livello locale e nazionale. Ci vuole veramente una conferenza europea sull'immigrazione affinché le cose si aggiustano fra la Francia, la Germania, l'Italia, il Belgio e il Danimarca e la Svezia. Non si può più andare avanti così, perché voi lo vedete, siete studenti, fate Erasmus, no? Qualcuno di voi è andato a Parigi, a Vienna o a Stoccolma, ha studiato, ha visto il passaggio, i passaggi non esistono più come una volta. Ecco, tutto è fluido, tutto si dilata, però la politica è incapace di tradurre ciò che è oggi l'eterogeneità delle culture e la diaspora dei popoli. Grazie.
Anche il discorso economico, dice, mi pare di aver capito, Fuad Allama.
A parte che il raccoglitore di pomodoro oggi è spesso laureato o diplomato.
Sì, appunto, cioè, molto passa anche per la cultura. Adesso, per esempio, c'è tutto il discorso della rete, del web, fra voi ragazzi, giovani, parlatene. L'ha detto Fuad Allam più di una volta, il dibattito, che è una parola che sembra un po' anni 70, no? Però è importante, cioè è importante la cultura, nel senso più ampio del termine. I tagli ai fondi sono una cosa grave e importante, però è importante anche parlarne di queste cose. C'era lui che voleva intervenire.
Buongiorno a tutti, io sono Alessandro Franzetti, sono consigliere comunale e segretario dell'UDC in un comune della provincia di Varese. Spesso si dice che giustamente il nostro è stato un popolo di migranti, siamo andati negli Stati Uniti, siamo andati in varie parti del mondo per lavorare, e quindi oggi i migranti sono altri, sono quelli che vengono da noi. Però io vivo in una realtà, appunto, nel profondo nord, in provincia di Varese, in cui sono ancora gli italiani quelli che vanno all'estero per lavorare. Vanno in Svizzera, vanno nel Canton Ticino per fare i frontalieri. E ultimamente, purtroppo, una serie di partiti nazionalisti della Svizzera, tra cui la Lega dei Ticinesi, l'UDC, addirittura ha paragonato i nostri frontalieri ai topi che mangiano il formaggio degli svizzeri. Quindi io vorrei dire, un po' una provocazione, è giusto occuparsi certamente dell'immigrazione di chi viene da noi, perché l'accoglienza, secondo me, è un dovere, non solo dal punto di vista morale, ma anche da qualsiasi altro punto di vista. Però, e questo vorrei chiederlo soprattutto all'onorevole Sarrubbi, cioè occuparsi di più anche dei nostri italiani che vanno all'estero, aumentano la ricchezza di un altro paese e fanno comunque grande l'Italia all'estero. E quindi vengono però dileggiati, sbeffeggiati e derisi, però nei media, sì, tranne qualche media locale che ne ha parlato, qualche giornale delle mie zone, ma altrimenti non se ne è parlato. Per cui, va bene, la mia domanda è, non è che si parla solo dei migranti che vengono in Italia, ma parliamo anche degli italiani che vanno all'estero per lavorare, insomma, cioè che meriterebbero una maggiore attenzione e una maggior difesa da parte della nostra classe politica. Grazie.
Più che una domanda, è una constatazione, e credo che lei abbia ragione. Per esempio, in vari paesi gli emigranti sono visti quasi come degli eroi della patria, perché con le rimesse nazionali, con le rimesse che mandano in patria, fanno salire il PIL della propria nazione. Noi ce li siamo un po' dimenticati, i nostri emigrati all'estero, e quindi certamente ha ragione. La storia della Svizzera mi fa venire in mente una battuta che abbiamo utilizzato molto in quelle settimane, quando parlava la Lega Ticinese, eccetera, cioè sul fatto che c'è sempre una Lega più a nord. Cioè, alla fine, quando ti metti dentro a questo, quando ti infili dietro a questo cunicolo, c'è sempre qualcuno più a nord di te. Tu sarai sempre il terrone di qualcun altro, e questa è una cosa, cioè anche in Svezia saranno i terroni di Babbo Natale alla fine, perché cioè è sempre qualcuno più a nord di te, no? che ti dirà tu sì e tu no. Per questo bisogna affrontare il problema senza pregiudizi. A proposito di italiani emigrati all'estero, io ho una storia che vi devo raccontare, che mi è venuta in mente quando Tremonti fece la battuta, scusate, a Bologna su Alibaba. No, l'avete sentita quella battuta di Tremonti che era in quel comizio, ha detto se vince Merola il sindaco diventerà il signor Ali, anzi Alibaba, così i babà se li mangiano a Merola, che è pure napoletano, non è bolognese, eccetera. E mi è venuta in mente la storia di questa famiglia di italiani, in realtà era una coppia, insomma lui era di Cerignola, quindi pugliese, lei era un'ebrea triestina di origini ungheresi, che partono a fine 800 per gli Stati Uniti, hanno lì un bambino che chiamano Fiorello, e stanno lì 16 anni, poi dopo lui era un militare, quindi ritrova lavoro in Italia e viene qui in Italia e col ragazzo, che ormai insomma è diventato un ragazzo di 16 anni, stanno in Italia. Questo ragazzo tra i 16 e i 24 anni rimane qui in Italia, poi a un certo punto a 24 anni non ce la fa più, dice ma a casa mia sono gli Stati Uniti, io me ne voglio tornare a casa, saluta mamma e papà, se ne torna a casa sua, comincia a fare l'unico lavoro che poteva fare in quel momento e che lo aiutava, cioè il mediatore culturale in sostanza, visto che parlava bene l'italiano, conosceva la storia degli italiani, eccetera, eccetera, si mette a fare il mediatore culturale. Premessa, può rientrare in America perché è cittadino americano, perché chiaramente essendo nato in America lì c'era lo ius soli e quindi lui va e viene come vuole, se fosse stato in Italia avrebbe dovuto richiedere il permesso di soggiorno e forse non l'avrebbe neanche trovato. Comunque insomma ve la faccio breve, si mette a lavorare un po' in America, poi a un certo punto fa anche l'avvocato, diventa un avvocato di successo, si candida al congresso americano, attenzione, con la sinistra? No, con la destra, si candida con i repubblicani e viene eletto deputato al congresso americano. Poi scoppia la guerra e lo mandano in Italia a fare il comandante dei piloti di stanza in Italia. Finisce la guerra, se ne torna in America, fa il deputato per mi pare quattro legislature, sempre con i repubblicani americani. Dopodiché, insomma, dopo questa bella esperienza, dice ma se io provassi a fare il sindaco, e si candida alle amministrative, viene eletto sindaco. Un mandato, due mandati, tre mandati, vorrebbero eleggerlo per il quarto mandato, ma lui dice no, sono stanco, vado a lavorare all'ONU. E gli ultimi due anni della sua vita lavora all'ONU e poi muore. Se voi prendete l'aereo e andate a New York potete atterrare o al JFK o al Fiorello La Guardia. Questo signore è il signor Alibaba, che però negli Stati Uniti è diventato sindaco di New York e ha un aeroporto dedicato. Io non so quanto ci vorrà perché in Italia avvenga una cosa del genere, so però per certo che è ineluttabile e che prima o poi questo accadrà. Ecco, negli altri paesi non so perché, ma insomma forse l'hanno data più come una cosa naturale, nonostante avessero dei problemi, perché se voi sentite delle intercettazioni telefoniche riportate da Gian Antonio Stella nel suo libro Lorda relativa a Nixon a un certo punto dice, parlando degli italiani, il problema loro è l'odore. E poi dice, ma d'altra parte non è neanche colpa loro sono abituati a vivere così, eccetera, eccetera, e poi conclude dicendo, però il problema serio è che non se ne riesce a trovare neanche uno che sia onesto. Questo lo diceva Nixon, presidente degli Stati Uniti, 1973. Per cui non è che è un discorso finito, è un discorso in continua evoluzione, Cioè lo xenofobo di turno ci sarà sempre, per cui non ci sarà mai un momento in cui avremo risolto il problema del dibattito, come l'abbiamo richiamato oggi, perché è un dibattito che sarà sempre vivo. Il problema è quanto la società è pronta ad assorbire queste cose. Per chi di voi segue Twitter, la storia della moschea di Sukkate è stata straordinaria. La sapete questa storia qua della moschea di Sukkate? Praticamente la Moratti ha fatto un account Twitter e se tu ci mettevi come hashtag mi rispondi, lei ti rispondeva alle tue domande. Allora, per prenderla in giro, un ragazzo presumibilmente di centrosinistra dice basta, qui a Sukkate non ne possiamo più, no alla moschea abusiva in via Gian Domenico Puppa, mi rispondi? Chiaramente si era inventato via Gian Domenico Puppa e si era inventato questa moschea abusiva. Purtroppo lo staff della Moratti gli risponde sul serio e dice stai tranquillo, nessuna moschea abusiva a Sukkate, non si farà nulla. Allora, su internet scoppia il finimondo, per cui la cosa di Sukkate, cioè l'hashtag Sukkate su Twitter, è diventato trending, cioè nel senso che tutti quanti in Italia ci stavamo divertendo sulle cose che accadevano a Sukkate.
Anche su Facebook.
Io per esempio ho scritto che se vince Pisapia l'imam di Sukkate diventa assessore, avevo scritto io. No, ma Sukkate non esisteva chiaramente come posto, però abbiamo tutti quanti scherzato su questa cosa e questo, guardate, è una fesseria fatta su internet, però dà l'idea di una società che è più pronta della politica. Cioè di una società che certe volte le esagerazioni le ridicolizza pure. E come si dice, una risata ti,
ti seppellirà. Queste robe, questa propaganda a Milano è stata seppellita da una risata. Cioè quando parti della chiesa milanese dicevano qui verranno a pregare in Duomo, altri pezzi della chiesa milanese dicevano ma che state dicendo? Ci state pigliando in giro e ci ridevano sopra. Cioè è una società che è meno immatura di quanto si creda sugli stessi immigrati, per cui a mio parere c'è vero una parte della politica che continua a parlare alle pance, e le pance si sa, insomma, rispondono in maniera pancesca, però è pure vero che la maggioranza della popolazione sta da un'altra parte. Io credo pure, guardate, che se si votasse in Parlamento sulla cittadinanza ai minori, penso, anche parliamo solo a scrutinio segreto, cosa che non si può fare, ma insomma a scrutinio segreto e senza che ciò abbia delle ripercussioni sul governo, quindi no, io credo che il 70-80% dei parlamentari sarebbero d'accordo con questa roba qua, perché quando io ne parlo uno a uno mi danno ragione. Magari uno può distinguere dicendo no, io vorrei alla fine delle elementari anziché alla nascita da genitori residenti, però insomma un compromesso si troverebbe in maniera molto facile, si potrebbe fare anche domani una legge sulla cittadinanza ai minori, perché non si fa proprio per il discorso delle rendite di posizione, che però sono tutt'altro rispetto alla sensibilità del Paese, che su questo tema è anni luce avanti.
Io volevo aggiungere qualcosa, nel senso che al di là delle connotazioni, delle configurazioni nazionali, italiana, francese, tedesca o di altro paese, cioè rimane il fatto che comunque l'immigrato è una figura paradigmatica, nel senso che è un po' la versione profana dello straniero nella Bibbia, è un capro espiatore. E in tutte le società conoscono questo fenomeno, non è mica soltanto la società europea. Io sono stato in Iran, ma se voi sapesse come trattano gli afghani gli iraniani, per gli iraniani gli afghani sei la gente del sud, ai margini della civiltà. In Marocco, ad esempio, hanno il problema con l'immigrazione che viene dall'Africa subsahariana, ma come sono trattati i negri in Marocco e poi negli altri paesi, è pazzesco. In Asia anche è pazzesco. Dico questo perché in realtà la capacità di superare ciò che chiamo le frontiere etniche fa parte del codice della nostra modernità politica. Ecco. Il momento in cui filosoficamente l'Europa ha dato di tutto, dai lumi fino a poco tempo fa, c'è in un certo senso questa capacità intellettuale a superare la questione delle frontiere simboliche e delle frontiere etniche, ma non ci sono le condizioni politiche. Questo è il problema e la vedo difficile, e su questo gli americani hanno una marcia in più. Guardate, aver eletto dopo l'11 settembre una persona come Obama, tanto di cappello, ma in Europa non abbiamo le condizioni per far emergere una figura come Obama, che è un prodotto che se ne dice della società multiculturale, poi che se la condivide o meno è un altro discorso.
Altre domande? Nessuno? No.
Scusate, no. Onorevole Sarubbi. Ci può, sì, no, scusate, per i ragazzi, perché è importante, può entrare nel dettaglio della proposta di legge Sarubbi Granata, perché chiaramente ha toccato il tema, ma è utile per i ragazzi sapere quali sono le proposte della legge e l'iter anche che si dovrebbe fare. Poi aggiungo, implemento la mia domanda su questo. Secondo lei, quando si creeranno le condizioni politiche per approvare in Parlamento questa legge, perché allo stato attuale delle cose lo scoglio politico è stata fondamentalmente, mi pare, una parte della maggioranza.
Dunque, intanto vi ho portato la proposta di legge, perché per chi non ha mai visto in vita sua come è fatta una proposta di legge, la proposta di legge è fatta così. Vedete, questi sono fascicoli stampati dalla tipografia della Camera, c'è una relazione introduttiva ogni proposta di legge e poi ci sono diversi articoli in cui ci sono tutte le cose che possono succedere. Questa è una legge di 18 articoli che in sostanza prevede queste cose. Allora comincio dai piccoli. Per quanto riguarda i piccoli, abbiamo parlato oggi di ius sanguinis, cioè diritto del sangue, che è quello che già esiste in Italia, e di ius soli, cioè diritto del suolo. Lo ius soli può essere o ius soli secco oppure temperato. Che vuol dire ius soli secco? Vuol dire che in America, visto che oggi abbiamo parlato d'America, se tu nasci per sbaglio su un aereo della US Airways, sei cittadino americano, lo sarai per tutta la vita. È come un regalo di benvenuto che ti fa l'America, ti regala la cittadinanza se nasci anche per caso sul suo territorio. Questo è lo ius soli secco.
Quindi se avete qualche parente incinta che vuole partorire un americano, ditegli di comprare un po' di biglietti sull'aereo, prima o poi partorirà e nascerà certamente un cittadino americano. Se noi avessimo introdotto lo ius soli secco, avremmo avuto una parte della nostra rappresentanza parlamentare che ci avrebbe certamente detto: ah, volete mettere le sale parto a Lampedusa, perché questo ci avrebbero detto, cioè volete caricare le donne incinte dal Nord Africa, farle venire a partorire a Lampedusa e questa è la vostra idea d'Italia, questa è la vostra idea di cittadinanza. Allora, onde evitare queste critiche, che hanno anche un qualcosa di sensato, nel senso sì. che uno non può diventare italiano per caso, a mio parere, no? Se poi non in Italia ci mette solo piede al momento della nascita e poi se ne va via, e purtroppo devo dire alcuni discendenti dei nostri emigrati sono italiani per caso, facevo il caso della moglie di Lula prima, ma insomma ce ne sono molti altri. Allora abbiamo detto lo ius soli lo mettiamo temperato, cioè tu diventi cittadino italiano alla nascita a una condizione, che i tuoi genitori siano qui legalmente soggiornanti, cioè regolari, da 5 anni e che siano residenti al momento della richiesta. Cioè devono essere degli immigrati che sono regolari qui da 5 anni, che hanno chiesto la residenza e l'hanno ottenuta, anche se l'hanno ottenuta un mese prima, insomma, quello che è, però devono essere quindi residenti in Italia, legalmente soggiornanti da 5 anni e devono avere avuto un figlio qua. In quel caso tutto lascia presumere che non sono venuti a partorire qui, ma sono qui con un progetto. Allora, in questo modo abbiamo detto, se si verificano queste condizioni, tu sei cittadino alla nascita, appena nato. Ma se questo non si verifica? Cioè, se i tuoi genitori sono arrivati magari 10 anni fa, però sono regolari da solo 2 anni, oppure se sono proprio irregolari, oppure se tu non sei nato qui in Italia, ma sei arrivato qui quando eri piccolo, avevi 2 anni, 3 anni, allora in questo caso abbiamo messo un passaggio intermedio dicendo, in tutti gli altri casi, tu diventi cittadino italiano alla fine di un ciclo scolastico. Cioè, parlando in italiano, sei arrivato qua a 4 anni, hai fatto le elementari, alla fine delle elementari diventi cittadino italiano. Perché la nostra garanzia è la scuola, che in quei 5 anni ti ha accompagnato e ha fatto di te di fatto un cittadino italiano. Insomma, quindi a 10 anni sei un bambino italiano. Questo leverebbe parecchi problemi che oggi ci sono, perché i ragazzi adolescenti che si guardano allo specchio oggi, oltre a vedere il cambiare il proprio corpo, vedono cambiare spesso anche la propria nazionalità e non si riconoscono, non sanno se sono italiani, se sono stranieri, il discorso che facevo prima sulle seconde generazioni e così via. E questo per quanto riguarda i minori. Invece oggi, lo ripeto, i minori possono diventare italiani soltanto al 18° anno d'età. A quel punto si deve verificare una condizione che purtroppo in pochi possiedono, cioè il fatto di aver risieduto ininterrottamente nel territorio italiano. Ininterrottamente vuol dire che se i tuoi sono andati per un anno fuori e tu l'hai seguiti in quei 18 anni, non vale. Quindi a quel punto poi valgono i 10 anni di residenza continuativa, insomma si apre un bel macello. Cioè arrivi a 30 anni che non sei ancora cittadino italiano, questa è la realtà. Ininterrottamente per 18 anni. Cioè se sei arrivato qui a 2 anni, tu te lo scordi che a 18 anni diventi cittadino italiano. Non solo, attualmente tu hai solo una piccola finestra tra i 18 e i 19 anni per chiedere la cittadinanza. Se perdi quella finestra hai perso tutto. Tant'è vero che io ho fatto una iniziativa che si chiama Fratelli in Italia, che spero che il sindaco di Bassano del Grappa possa sottoscrivere, in cui ho chiesto ai ragazzi di scrivere al proprio sindaco e di dire al proprio sindaco di fare quello che sta facendo il sindaco di Reggio Emilia. Cioè a Reggio Emilia vedono quanti sono i ragazzi che hanno 17 anni e che avrebbero diritto alla cittadinanza, gli scrivono una lettera e gli dicono: ragazzo mio, tu stai per diventare diciottenne, quindi tu stai per diventare cittadino italiano. Però attento, ricordati che per diventare cittadino italiano intanto devi fare domanda tra i 18 e i 19 e poi devi avere questo documento pronto. Sappi che qui c'è un numero di telefono, chiami, il comune ti dà una mano. Noi siamo con te e ti vogliamo accompagnare in questa richiesta di legge sulla cittadinanza, in questa richiesta di cittadinanza italiana secondo la legge attuale. Lo hanno fatto diversi comuni, Arezzo adesso lo farà, diversi comuni pugliesi lo stanno facendo, quindi mi auguro che anche Bassano lo possa fare, perché insomma non cambiamo la legge, stiamo esattamente nella linea della legge attuale. Per quanto riguarda i grandi, questa proposta di legge, che si chiama Sarubi Granata dal nome dei primi due firmatari, ma in realtà ha 50 firmatari, e 50 solo perché ho messo un limite io a un certo punto, perché se no venivano sbilanciata troppo sul PD. Allora ho detto a Fabio Granata: quanti ne puoi trovare nel PDL? Perché all'epoca stava ancora nel PDL. Dice: una ventina. Ho detto: va bene, allora ne trovo io 20 nel PD, sono andato all'UDC e Casini me ne ha dati 5, sono andato dall'Italia dei Valori e Di Pietro me ne ha dati 5, quindi abbiamo fatto 20, 20, 5, 5. Adesso i 20 del PDL sono un po' sparpagliati, ma modestamente ho pure i responsabili dentro, insomma, quindi è sempre un aiuto nella vita. Quindi ho responsabili FLI e PDL. E mancano tutti, cioè ci sono tutti tranne che purtroppo la Lega. Sui grandi noi prevediamo che la residenza oggi funziona così, no? Oggi ci vogliono i 10 anni di residenza, ma è una cosa piuttosto automatica. Paradossalmente il papà di Sanà, che ha ucciso la figlia perché era troppo italiana, aveva i requisiti per la cittadinanza e la figlia non ce l'aveva. Cioè tra i due, secondo la legge attuale, l'italiano era il papà e non era la figlia. Allora con Fabio ci siamo guardati e abbiamo detto, vabbè, cerchiamo di fare così. Io premevo per la riduzione dei tempi. Fabio premeva per, tra virgolette, un test di italianità, cioè fare in modo che quella persona dimostri alla comunità che lui vuole far parte di quella nazione, per cui abbiamo messo 5 anni di residenza anziché 10, ma se fossero 7 io non mi metterei a piangere, cioè non è una questione di numeri, è per dire però che i 10 attuali più la burocrazia diventano 22 ed è una cosa vergognosa, e Fabio dice ma ci mettiamo però un test di lingua, come per esempio accade nel Regno Unito, e di cultura italiana. Domanda, dice, ma in Parlamento quanti lo supererebbero sto test di lingua e di cultura? Pochi, però la risata che avete fatto prima sulla meritocrazia non mi è piaciuta. Cioè, il fatto che in Italia delle cose non funzionino vuol dire che dobbiamo alzare le mani? Non ho capito. Cioè, il fatto che io chieda a un immigrato che venga qui di parlare l'italiano vuol dire che, visto che Borghezio ha difficoltà con l'italiano, o lo stesso Di Pietro magari può avere difficoltà con l'italiano, allora nessuno deve parlare italiano perché in Parlamento c'è gente che non lo parla. A mio parere le asticelle vanno alzate sempre, non vanno mai abbassate. E non bisogna rassegnarsi. Quindi sinceramente... Sinceramente anche sulla meritocrazia, insomma, qualche cosina da dire ce l'avrei. Proprio per dirvi quanto mi sono calato nel ruolo bipartisan ormai. Però insomma alla fine siamo arrivati con Fabio a questo compromesso. E tra i requisiti ci abbiamo messo anche il famoso giuramento sulla Costituzione, eccetera, eccetera, e poi ci abbiamo messo il reddito minimo in base all'assegno sociale. Guardate, veramente è una proposta di legge che io faccio difficoltà a definire di sinistra. Così come Fabio fa difficoltà a definire di destra, allora per questo io carico dicendo è anche di sinistra e Fabio dice è anche di destra, ma in realtà è una proposta di legge quasi tecnica, cioè spogliata di ogni ideologia, è una proposta di legge pratica, di buonsenso, che quando sono andato da Fini a dirgli che ne pensi, Fini testualmente mi ha detto non vedo come uno possa essere contrario a una cosa del genere, e poi l'abbiamo visto in Parlamento purtroppo come uno possa essere contrario. E quindi se la risposta era adesso che succede? Adesso succede che è infognata nella Commissione Affari Costituzionali, dove la Lega ha trovato ogni cavillo possibile e immaginabile per rallentare l'iter. Il PDL ha paura di perdere voti, soprattutto al Nord, perché dice se la Lega diventa cattiva, e noi che facciamo? Facciamo i buoni e poi regaliamo i voti ancora di più a loro che fanno la faccia feroce. Quindi il PDL vive un momento di grande imbarazzo rispetto a questi temi qua dell'immigrazione. E quale governo ci vorrà? Ma secondo me qualsiasi altro governo, cioè se arrivasse, non so se arriverà, insomma, un qualsiasi governo istituzionale, io la prima cosa che faccio il giorno dopo, a costo di farmi prendere ammazzate dai miei, io pongo il problema della cittadinanza, in cui dico, beh, allora visto che adesso siamo d'accordo un po' più di persone, ci abbiamo la forza per approvarla, perché se no, guardate, ogni anno mi si dice, ma ci stanno le elezioni, un anno c'erano le politiche, vabbè, sono entrato con le politiche, l'anno dopo c'erano le europee, poi ci abbiamo avuto le provinciali, poi ci abbiamo avuto le regionali, poi ci abbiamo avuto le amministrative, l'anno prossimo ci avremo le condominiali, cioè ogni anno qui ce n'è una, ogni anno in Italia.
Comunque,
allora c'è un motivo
siccome,
per fare le cose.
Scusa, prego, siccome prego. Dobbiamo concludere, lei ha detto è una proposta di legge spogliata di qualunque ideologia,
sì.
E purtroppo però è dimostrato che spogliare le cose dall'ideologia solamente non basta, bisognerebbe anche sottrarle come strumenti
all'ideologia,
no? Ecco.
Esatto.
Quindi spogliare dall'ideologia e non strumentalizzare, esatto. Cosa esatto. Che ripeto, esatto. Ritorno all'inizio, purtroppo su questi argomenti continua a succedere. Comunque nell'augurio che tutto questo presto non succeda più, io vi saluto, lascio la parola un attimo a Pietro per gli appuntamenti e vi ringrazio a tutti, grazie di essere stati con noi.
Grazie a voi.
Prima degli appuntamenti il nostro, noi siamo sempre, grazie per essere venuto.
Grazie.
È un piccolo pensiero.
Grazie.
A te invece domani stasera che c'è.
Allora niente, grazie, ci rivediamo alle 14:30. Ragazzi, sapete che per una
informazione tecnica per la colazione, il pranzo, c'è un voucher, lo potete ritirare all'uscita. Grazie mille, alle 14.30. Grazie.
Fatto tutte quante le trasmissioni a posto mio, però tu sei sempre presente.